La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua, nuovo appuntamento con Punto Biancorosso dopo la sosta forzata della settimana scorsa dovuta a un malfunzionamento dei nostri impianti, non per nostra volontà, ma insomma cause esterne ci hanno fatto sì che per più di 24 ore siamo restati fuori dall'etere. Ma Punto Biancorosso è qua puntuale a tenervi aggiornati su quello che succederà, su quello che è successo e su quello che vedremo accadere nel brevissimo. Intanto do subito il ben arrivata in studio Valentina Triccoli, eccola qua. Ciao Valentina.
Ciao a tutti, grazie Stefano innanzitutto per avermi invitata oggi.
Allora, invitata oggi la nostra, stavo dicendo Silvia, la nostra Valentina, ieri ha festeggiato il compleanno, quindi che cosa migliore che fargli come regalo di portarla in trasmissione. Ma non finisce qui perché prossima puntata invece sarete voi i protagonisti, in ogni caso, perché dalla prossima puntata faremo parlare in diretta i nostri tifosi, quindi apriremo le linee ai tifosi, quindi preparatevi, vi daremo la possibilità di contattarci, ci dovrete dare poi dopo il numero di telefono, vabbè, poi spiegheremo man mano le cose e noi vi richiameremo e potrete intervenire in diretta dando il vostro parere. Perché lo facciamo solo dalla prossima settimana? Lo facciamo dalla prossima settimana perché sarà il momento in cui avremo tutto il quadro davanti di quanto accaduto circa, ma di quello che accadrà, cioè della nuova Ancona. Quindi andremo a guardare questa linea, cioè quello che succederà con chi sarà, lo sappiamo già perché ha già firmato il nuovo mister, ne parleremo, e soprattutto chi sarà poi anche il presidente, se sarà confermato chi è stato proposto. Insomma, tante le cose che andremo a vedere, ma già dalla prossima sicuramente uno degli argomenti clou sarà il mercato, perché per quello che concerne l'Ancona, ultima per il campionato di Serie D, tranne poi ripescaggi che è ancora un pochettino, qualche chance ci potrebbero essere per qualche altra società, ma in ogni caso l'ultima delle new entry è questa Ancona, e quindi dobbiamo vedere quello che sarà la formazione. Dei nomi ci sono e ce le faremo raccontare dalla voce di colui che le segue, soprattutto a livello di penna, le sorti di questa Ancona sul mercato. Giuseppe Gallozzi, Pepe Gallozzi, Corriere Adriatico e anche nostra voce, ci racconterà un po' tutto quello che è previsto. Poi avremo, beh, come detto, insomma, in qualche maniera andremo a contattare e ad avere con noi anche The Voice, la voce che ha raccontato nell'ultimo periodo l'Ancona, la voce che avete imparato a conoscere sulle frequenze di Radio Tua. Stiamo parlando dell'ex addetto stampa della US Ancona, Paolo Papilli. Andremo a sentire anche la voce di Paolo, finalmente sdoganata da tutti i vincoli e controvincoli, e lo andremo a sentire. Intanto però una domanda secca subito a Valentina. So che tra le altre cose fai parte anche del comitato Salviamo i Marchi, questa bella cosa che ci siamo un po' tutti inventati qualche anno fa. Per qualcuno eravamo tutti pazzi in quel momento, ma io penso che i tifosi non sono pazzi, perché dopo aver preso legnate su legnate, insomma, qualcosa si è imparato. Quindi ricordiamo per i più distratti che i Marchi, dopo la batosta precedente, non l'ultima, la batosta precedente, si è pensato bene di metterli in cassaforte, perché l'ultima volta è stato un lavoraccio recuperarlo sotto con l'egida di Marinelli, ma soprattutto con la guida della curva, eccetera, che si sono applicati per trovare dove erano andati a finire questi marchi, che erano depositati all'estero, giusto per ricordarlo. Sono stati sdoganati con un contratto vincolante per il presidente Marinelli all'epoca, che prevedeva una certa cifra se l'Ancona avesse fatto una categoria superiore, un'altra cifra, insomma un bel caos. E alla fine questi marchi sono stati riacquistati tramite Sosteniamo l'Ancona, che è una cosa giusta l'ha fatta, ha riacquistato questi marchi. Questi marchi sono stati dati in mano al comune di Ancona, e il comune di Ancona a sua volta li darà di volta in volta in mano alla squadra che rappresenta la città. Quindi non come adesso qualcuno pensava, sì, ma i marchi ce l'ha l'Ancona di Agnello, che poi chissà che fine ha fatto questo Agnello, non si sa. No, i marchi sono sempre esclusivamente del comune di Ancona, dei tifosi e della città, che decidono tramite il comitato a chi dare questi marchi, sentiti ovviamente l'assemblea, tutti i tifosi. Ho fatto un po' un'ampia disamina per quello che riguarda questo periodo relativamente ai marchi. Tu adesso ti sei trovata dentro, com'è la situazione? È cambiato tutto poi dalle cose dal precedente staff che guidava. Cioè, avevamo Mitico Lampadina, che era il presidente, e adesso invece abbiamo Lelli.
Esatto, quindi è stato un po' stravolto, ma perché in realtà era rimasto dormiente, diciamo, sotto questo aspetto, no? Perché dopo l'avvento di Canile, poi dopo di Tiong, insomma, non c'è stato in effetti, diciamo, più bisogno del comitato, perché in quanto i marchi erano stati assegnati anche con un certo entusiasmo da un po' tutta la piazza, poi dopo all'arrivo di Canile, no? Quindi poi dopo di fatto non è stato più operativo, ecco, questa è la realtà. Poi dopo gli incresciosi fatti del 4 giugno, che sono in auge oggi, e poi dopo c'è stata proprio la necessità di ripristinare il comitato, che in pratica è stato rifondato, possiamo dirlo. L'unico elemento che è rimasto intatto dal principio, dal momento della fondazione, è Sonia Severini, perché poi dopo io, insieme a Massimo Donnini, il presidente Marco Lelli, poi Filippo Di Sabatino, che proprio in questi giorni per motivi personali ha dovuto poi rinunciare all'incarico ed è stato prontamente sostituito da Andrea De Camelis, quindi nel giro di pochissimi giorni ci siamo dovuti anche riunire tra di noi. Insomma, abbiamo avuto anche noi dei giorni intensi, un po' come tutta la piazza, quindi però diciamo che i frutti si stanno piano piano cominciando a vedere, no? Perché comunque il comitato, tramite, come noi sappiamo, l'assemblea pubblica del 4 luglio ha praticamente deciso di concedere i marchi all'attuale società SSC Ancona, no? Con la famosa assemblea pubblica del Comnero, dove era presente anche il sindaco Silvetti con gli assessori. E quindi all'unanimità la piazza ancoletana ha deciso, insomma, di assegnare i marchi a questa nuova società SSC Ancona. La precedente, insomma, quella che attualmente è in mano a Francesco Agnello, come noi sappiamo, non è ufficialmente fallita, però insomma, come poi vedremo durante la trattazione di oggi, hanno delle cose da risolvere, diciamo, no? È un po' in stand-by. Ovviamente a questa società non riguarda più, perché, come ricordiamo, una nuova matricola, nuove società, nuove figure dirigenziali, quindi un'Ancona totalmente rinnovata, che anche tramite quest'ultimo annuncio tanto sperato di Gad allenatore, che è quello che, insomma, ci aspettavamo tutti, speriamo, insomma, di cominciare un cammino verso, insomma, un futuro decisamente migliore, da ricostruire ma migliore.
E quanto prima contiamo di avere anche Mr. Gadda qui con noi, però volevamo già disturbarlo questa sera, ma preferiamo un attimo lasciarlo lavorare e poi andremo a contattarlo, il mister. Intanto vi ricordo che potete scriverci sia utilizzando gli sms, ovvero sia WhatsApp, sms meglio di no, comunque il numero è lo stesso, 334 35 20 488, che è sempre a vostra disposizione, oppure tramite la nostra pagina Facebook, dove siamo presenti. Ci fermiamo, linea alla pubblicità, perché poi voglio andare a sentire Giuseppe Gallozzi, anzi Peppe Gallozzi, per quello che riguarda proprio le news di questa Ancona, queste che sono successe nelle ultime 48 ore, diciamo, grosso modo, partendo, come dicevo, a microfoni spenti a Valentina, partendo intanto dal primo comunicato di questa nuova società, a cui se n'è aggiunto un altro invece ieri, riguardante i tifosi, che è arrivato tramite l'associazione dei tifosi, dei giocatori, l'associazione dei dei giocatori Like, che è quella che normalmente esce allo scoperto quando i giocatori avanzano gli stipendi. A quel punto noi già l'abbiamo avuta ci abbiamo avuto a che fare con Like qualche tempo fa, insomma, per chi segue l'Ancona da un po' di tempo. Ci fermiamo lì alla pubblicità, state con noi e poi Peppe Gallozzi.
Punto Bianco Rosso.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe. Protegge con stile.
Dal 1970, per Legno Arredamenti progetta e realizza mobili di alta qualità a prezzi di fabbrica. Vieni a trovarci nel nostro showroom di Camerano. Per Legno Arredamenti è centro cucine, living, camere e camerette, mobili letto, porte da interno, con trasporto e consegna gratuita. Per Legno Arredamenti, un riferimento nel mondo dell'arredamento. Chiamaci al 331 87 38 844 e fissa un appuntamento. Ti aspettiamo in via direttissima del Conero 31B, Camerano.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
Ehi! Proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci, rientriamo velocemente sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre con i vostri pensieri che stanno arrivando copiosi come non mai. E cosa ti scrive Luca? Luca, aspetta, ti manda un messaggio. Valentina è l'esempio lampante di come con una visione e la determinazione necessaria unita a voglia di imparare e migliorarsi si può crescere senza limiti. Negli ultimi anni la sua credibilità professionale si sta affermando sempre di più. Guarda che sviolinata che ti ha fatto Luca. Ciao Luca,
lo ringraziamo. Luca è un caro amico. È un grandissimo soprattutto tifoso dell'Ancona.
Lo sappiamo bene perché anche Luca è stato qui da noi, è stato ben accolto qui sulle frequenze di Radio Tua a condurre anche lui per un po' di tempo Punto Biancorosso, quindi grande è il nostro Luca Provinciali, quindi un abbraccio a Luca. Poi sotto vedo anche Luchino, perché da Luca si va a Luchino. Ciao da Luchino, un saluto dallo Stewart, una gran benvenuto a Valentina. Vedi?
Grazie Luchino.
Ma andiamo a collegarci subito, l'avevo detto io che ci andiamo a collegare con Peppe Gallozzi, diciamo Peppe perché sennò qui dopo le tirate d'orecchie sono tutte mie. A Peppe Gallozzi, Corriere Adriatico, ciao Peppe.
Buonasera Stefano, buonasera Valentina, buonasera a tutti i radioascoltatori. Eccoci qua.
Allora, con te...
Ciao Peppe.
Ciao Valentina.
Con te dobbiamo per forza fare un po' un riassunto di quanto accaduto ultimamente, perché tanto la settimana scorsa appunto Biancorosso, come ricordavo, è saltato, non per colpa nostra, però a questo punto dobbiamo fare un po' riepilogo dalla conferma di questa società, perché ricordiamo che l'Ancona si è iscritta con il deposito dei famosi 400.000 euro messi a disposizione da Stefano Marconi, dell'ex presidente dell'Anconitana, e poi con altri contributi, circa 60.000 euro messo dall'altro socio per quello che riguarda le tasse di iscrizione regolari più le spese di segreteria, insomma 460.000 euro che sono partite prima ancora di poter dire A. A questo punto dobbiamo dire A, B, C.
Beh, hai fatto il primo riepilogo. Aggiungo soltanto che attualmente la struttura societaria del dell'SSC ancora aspettando questa conferenza stampa che è stata diciamo annunciata in un certo senso dalla nota contestuale all'annuncio di Gadda. In questo momento nel direttivo figurano i soci alla pari Stefano Marconi e Massimiliano Polci. Stefano Marconi, è ricordato, ha garantito i 400.000 euro dell'iscrizione in sovrannumero, quelli che chiedeva la FIGC per l'articolo 52 NOIF. Massimiliano Polci prima ha garantito la fideiussione da 31.000 euro, poi le tasse da 28.000 e poi diciamo ha inserito nuova liquidità per sostanzialmente, quindi per arrivare alla pari del suo socio. Intorno ci sono tre sponsor già dichiarati, già presentati: Corrado Cori, Sergio Cori e Aniello Dauria. Aniello Dauria invece, come hai appena detto giustamente, si occuperà per lo più del discorso settore giovanile, garantendo un tesoretto di 75.000 euro all'anno per 3 anni. Quindi per adesso la situazione attuale è questa. Poi logicamente se ne è parlato tanto in questi giorni, c'è da capire che tipo di sostegno arriverà da parte di quella parte laziale vicina a Claudio Lotito e Maurizio Stirpe. Tanto sui giornali ormai se ne parla, quindi bisogna capire che tipo di sostegno sarà un sostegno in termini di giocatori, sarà un sostegno logistico in termini di materiali, sarà un sostegno in termini di sponsorizzazioni, sarà un sostegno in altre modalità. Quindi ecco, siamo tutti quanti in attesa di conoscere anche questo tipo di aspetti. Diciamo che il primo atto ufficiale, Stefano, è stata la nomina di Massimo Gadda come allenatore. Massimo Gadda e Vincenzo Guerini sono stati annunciati dal sindaco Daniele Silvetti nella assemblea pubblica del Conero come un po' i pilastri, no, di questo progetto di ripartenza, uno come allenatore e uno come presidente. Ovviamente adesso si attende soltanto l'arrivo di Vincenzo Guerini per completare, per questa fumata bianca, quindi per ultimare il mosaico preparato da Daniele Silvetti. Con Gadda hanno firmato anche direttore generale Francesco Ancarani, classe 88, manager di Massimo Gadda da 4 anni, e avrà un ruolo appunto direzionale a tutto tondo, e il direttore sportivo Pietro Tamai, classe 71, nato in Germania da italiani, insomma emigranti, romagnolo doc perché da quando aveva 11 anni si è trasferito in Romagna, ha fatto molto bene a Rimini tra il 2016 e il 2019 portando il Rimini dall'eccellenza alla Serie C. Aveva già detto sia alla San Maurese, la chiamata dell'Ancona è stata sostanzialmente forte, importante, quindi Pietro Tamai ad Ancona. Come riassunto, spero di averti fatto un po' tutte quante le tappe, quindi ad oggi l'Ancona si è messa in moto, ha iniziato le prime operazioni dopo i contatti preliminari dei giorni scorsi, ci sono stati i primi giocatori contattati, si sta parlando di ritiro, si sta parlando di strutture, di settore giovanile, insomma è una società che è partita a rilento e quindi adesso ha anche questa dura sfida di dover recuperare il terreno perduto. Questa è una cosa importante perché comunque ci sono squadre, inutile che ci nascondiamo, che sono già partite, l'Ancona ha questa sfida in più. Però è logico che guardando a dove eravamo magari 3 settimane fa, io per primo pensare a una Serie D era molto difficile, perché le possibilità del 52 NOIF, a mia memoria, è stato concesso dalla C alla D al Catania e alla Fidelis Sandria credo nel 2018-2019, ma il Catania, che è l'esempio più vicino a noi, ha avuto 6 mesi di tempo per organizzarsi. Ancora ha avuto 20 giorni, quindi insomma una situazione singolare, una situazione a cui pochi onestamente credevano, perché è stato bravo il sindaco Silvetti, vanno dette queste cose, quindi sicuramente l'operazione è riuscita. Adesso invece la difficoltà sarà nel recuperare terreno e affrontare un campionato duro come quello della Serie D, dove ci sono 9 marchigiane, insomma sarà un girone difficile di tanti derby.
Diciamo che per quello che riguarda la prima squadra c'era stato anche questo incontro di Gadda con l'ex settore giovanile, no? dell'Ancona. Sì. Quindi qualcosa ha visto il mister secondo te?
Ma quello sicuramente, Stefano. Tanto allora, un paio di nomi sono usciti oggi, sono quelli di Alluci e Boccardi, che sono 2 giocatori che si aggregheranno. Ovvio che le ufficialità non ci sono, ma per un semplice motivo: il segretario, che dovrebbe essere l'ex anconitana Federico Montechiari, dalle notizie che abbiamo si è insediato oggi pomeriggio, quindi sostanzialmente proprio anche materialmente il tesseramento non era ancora possibile farlo, però già parliamo di questi due giocatori. A livello di under qualcosa si sta muovendo, nei prossimi giorni si muoverà anche altro. Io mi aspetto tanti giocatori di provenienza o comunque con un passato emiliano-romagnolo, che è un territorio che Gazzan, Carani e Samai conoscono bene, quindi me ne aspetto tanti da quella zona. Però sì, in termini di under ha incontrato il nostro settore giovanile, quei ragazzi che hanno avuto la pazienza, il coraggio anche di aspettare gli sviluppi dell'Ancona e magari non hanno ceduto alle lusinghe, questo lo possiamo dire senza problemi, di tante società limitrofe che invece non ne hanno approfittato, no? si sono subito precipitate sui prodotti dell'Ancona, hanno cercato di prenderli, hanno cercato di portarli, nel gioco delle parti succede. Bravi quei ragazzi del nostro settore giovanile che hanno avuto comunque la pazienza di aspettare, e secondo me è giusto che abbiano il premio di essere aggregati sin da subito alla prima squadra. Parliamo di 8-9 elementi.
Posso permettere la domanda, Peppe?
Vai.
Sì, certo.
Dato che si è parlato molto anche degli ex della scorsa stagione, tra cui il nome più gettonato era quello di Capitan Gatto, vorrei chiederti se tu pensi che ci siano concretamente delle possibilità che insomma possa rimanere anche alla guida di Garda. So che anche lui ha avuto dei contatti, so che anche lui è corteggiato da altre squadre, anche di altre categorie come Foggia e Crotone, però insomma lui ha detto più volte che insomma vorrebbe che il sodalizio con l'Ancona, se ci fossero le giuste circostanze, potessero continuare, a differenza invece da quello che è emerso dal portiere Filippo Perucchini, che tra l'altro da poco è diventato papà, che nell'ultima intervista uscita, se non sbaglio, domenica mattina sul Corriere Adriatico, alla domanda diretta se magari ci fosse qualche possibilità di rimanere, lui ha detto che avrebbe sempre seguito con entusiasmo le vicende dell'Ancona, è anche il primo sostenitore, ma stava aspettando insomma la giusta offerta per la Serie C. Invece, cosa che non avrebbe mai dichiarato apertamente, almeno a me risulta, Emanuele Gatto. Perciò ti faccio la domanda diretta: tu pensi che ci siano delle possibilità? So che insomma Gadda l'avrebbe insomma individuato un po', ci sarebbero stati insomma anche dei colloqui, qualcosa del genere. Che cosa mi potresti dire a proposito?
Ti risulta bene perché confermo la tua disamina. Vado nell'ordine: intervista realizzata da Leonardo Matteucci sul Corriere Adriatico. Leonardo, così come Cristian Camilletti, così come Ferdinando Vicini, siamo attivi su questo discorso del mercato, perché adesso è chiaro che ci aspetta un giorni intensi da questo punto di vista, no? Perché adesso l'Ancona è chiamata a fare una rosa intera di giocatori, quindi cerchiamo sempre tra di noi di capire bene i vari movimenti. Tornando al discorso Perucchini, il fatto degli under penalizza. C'è l'obbligo di schierare sempre un under del 2004, uno del 2005, uno del 2006, oppure potresti farlo a scalare, quindi due 2005, un 2006 o tre 2006. Difficilmente in Serie D questo posto viene occupato da un portiere, anche oltretutto un portiere di un certo calibro come Filippo Perucchini. Ovvio che Filippo, a cui naturalmente mandiamo gli auguri, ha partorito la compagna Samuela Altalesi poi nella notte del blackout, quindi ti lascio immaginare anche il contesto che era, per quel motivo è molto difficile che scegliesse la strada Ancona, no? Era una pista oggettivamente impraticabile. Poi nel mercato può succedere sempre di tutto, però da questo punto di vista va così. Tant'è che dovessi giocarmi oggi una fish, ti direi che il portiere della prossima stagione dell'Ancona potrebbe essere Gabriel Testagrossa, che era il terzo portiere dello scorso anno, classe 2005, insomma, l'identikit rientra perfettamente in quello che stanno cercando Gadda e i suoi collaboratori. Emanuele Gatto invece è un segreto di Pulcinella, è una trattativa concreta da parte dell'Ancona. L'Ancona, Massimo Gatta specialmente, apprezza comunque il capitano per il tipo di gioco, comunque è un giocatore che ha tanto professionismo, ha giocato in categorie anche importanti, con squadre importanti, ha vissuto la piazza di Ancona nei momenti belli, quando l'Ancona era al terzo posto in classifica due anni fa, l'ha vissuta nei momenti difficili di quest'anno, è un giocatore che ha avuto difficoltà a imporsi in certi momenti, poi però aveva chiuso la stagione in crescendo sotto mister Boscaglia. Chiaro che da parte del giocatore ci sarebbe la volontà di rimanere ad Ancona, c'è la voglia di continuare questo percorso anche in Serie D, dando una sorta di prosecuzione, no? Lanciando anche un bel messaggio. Però bisogna incastrare determinati fattori, parliamo sempre di giocatori professionisti. Al momento io posso dire che le parti sono ancora distanti, però c'è la volontà di provare ad avvicinarsi, questo sì.
Anche perché comunque sia Mr. Gadda che il DS e il DG Ankara Lettamai sono già settimane che sotto traccia, diciamo, stanno già lavorando all'opera per visionare comunque i giocatori. Infatti è uscito anche oggi l'articolo sempre del Corriere Adriatico che parlava appunto di questi due ex Ravenna, due fedelissimi di Gadda, uno a centrocampo e un altro difensore esterno, che insomma sarebbero pronti a quanto pare ad approdare alla Dorica. Ci sarebbe stato anche un accordo non scritto, ovviamente verbale, ma che insomma sarebbero stati un po', diciamo, fermati, si può dire. E poi ci sono anche altri nel mirino, no? Come noi sappiamo, anche altri giocatori.
Ma indubbiamente doveva essere così per forza, cioè oggettivamente se non avevi già fatto dei colloqui preliminari, ad oggi prendere 23-24 giocatori sarebbe stato difficile. Diciamo che l'obiettivo è quello di partire per il ritiro, che potrebbe essere tra il 3 e il 5 di agosto, e anche qui subentra il tema delle terre di Maluk, che dovrebbero essere un po' la struttura designata che si sta cercando di dare all'Ancona per fare comunque questo ritiro estivo. Per quella data avere comunque già un buon 75% della squadra. Poi è chiaro, il mercato dei dilettanti prosegue, il primo impegno ufficiale è l'8 settembre, la Coppa sì, va onorata, ma è comunque una competizione oggettivamente fine a se stessa. È chiaro che quando ti chiami Ancona non è che esistono amichevoli, coppe, campionato, cioè l'Ancona è l'Ancona, certo, sempre. Però ti fa capire che il tuo obiettivo è l'8 settembre, non è prima. Quindi secondo me ci sarà poi modo di fare la strada facendo. Non è facile, è un'impresa, soprattutto perché squadre sono partite già, sono già in ritiro, sono squadre attrezzate, sì. E qui dovrà essere bravo indubbiamente Massimo Gadda a fare subito gruppo e a creare subito quella marga. Ma per quello, Valentina, come ti dicevo prima, mi aspetto tanti giocatori di provenienza Emilia Romagna che lui conosce bene.
E per quanto riguarda, scusami, anche l'eventuale luogo del ritiro, anche questo è un mezzo segreto di Pulcinella, ovvero la struttura monzambitese, le terre di Maluk, dell'ex proprietario Andrea Marinelli, sembrerebbe che lui stesso e il proprietario Marinelli avesse dato comunque via libera, sarebbe stato propenso, no, per accogliere la truppa di Gadda. Però anche qui mancherebbe un tassello, da come ho capito, no? mancherebbe il sigillo definitivo da parte proprio della società, il mettere cosiddetto nero su bianco, giusto? Anche
devono arrivare all'accordo. Marinelli sì. è tornato da poco dalle ferie, c'è stato un incontro preliminare in comune da parte di, c'erano Egidi Ancarani per la società e l'avvocato Baldini per quanto riguarda Andrea Marinelli. Sì, l'obiettivo, Valentina, è quello di arrivare in tempi brevi a un determinato tipo di accordo, perché secondo Massimo Gadda e secondo il suo entourage, gruppo di lavoro, che sarà composto poi da Paolo Sciaccaluga, Stefano Dadina e Lorenzo Dadina, quindi insomma tutto il suo staff che se lo porta dietro da Ravenna e forse anche qualche altra sorpresa, le terre di Maluk sarebbero la location ideale dove far lavorare l'Ancona. Quindi questo è un tipo di valutazione che ha fatto proprio l'allenatore, quindi va direttamente in questo senso.
Quindi per il momento, scusami, il concetto dorico sembrerebbe essere temporaneamente accantonato, dato che inizialmente doveva essere quello, no, il quartier generale degli allenamenti dei biancorossi.
Lo sarà sicuramente per le giovanili, lo continuerà ad essere sicuramente per le giovanili. Il fatto, Valentina, è che il dorico è comunque un campo sintetico, sì, mentre il Del Conero è un'erba naturale.
E Gadda preferirebbe l'erba naturale, come più volte lui stesso ha detto.
Non solo Gadda, cioè io ricordo anche nelle precedenti tre stagioni, tolto Gianluca Colavitto, che al Paolinelli ci si era stabilito, sì, né Donadel e né Boscaglia avevano fissato il quartier generale al Paolinelli, ma se tu ricordi si erano spostate al Del Conero per fare allenamento.
Vero.
Quindi ecco, fa capire un po' che nel passaggio tra sintetico e erba, diciamo, si possono rischiare degli infortuni, ecco, ne andiamo proprio nel tecnico da questo punto di vista. Quindi penso che sia più un discorso dettato da quella cosa, tant'è che l'amministrazione comunale aveva suggerito a Gadda la possibilità di utilizzare il campo di Ponte Rosso, il Brisighelli. Quindi ecco, anche questo è un tema, potrebbe essere un tema dei prossimi giorni, ecco, però bisogna correre, dai, la sostanza è quella.
Speriamo bene. Poi guarda, posso chiederti un'ultima domanda riguardo anche allora all'assemblea del Conero, dove tu tra l'altro facevi anche da moderatore. Il sindaco Silvetti ha urlato proprio all'unisono questi due nomi, Gadda e Guerini, no? Allenatore e presidente. E Gadda, come lo sappiamo, lunedì sera è arrivata l'ufficialità, quella che tutti noi aspettavamo da tempo. Però di Vincenzo Guerini ancora questa ufficialità nero su bianco, diciamo il timbro finale non è ancora arrivato. Noi sappiamo per certo, insomma, che entro domani sera, adesso attualmente sta ancora nella sua Sicilia, però dovrebbe insomma ritornare ad Ancona entro domani sera, e se non sbaglio venerdì sarebbe atteso con gli altri due soci, Stefano Marconi e Massimiliano Polci. Mi confermi questo incontro?
Ti dico che le ultime notizie ci parlano di weekend. Quindi io non l'ho letto anch'io da altre parti che era previsto per domani sera, per venerdì sera l'incontro, e noi addirittura inizialmente avevamo ipotizzato addirittura giovedì, perché si parlava di tempi brevi. Poi le ultime notizie ci danno il weekend, quindi riferiscono il weekend, e penso che a questo punto sia un incontro decisivo, no, da questo punto di vista.
Speriamo.
È un incontro, Guerini è fondamentale, se non altro per un discorso proprio nel messaggio che è stato lanciato, perché comunque quel giorno Gadda e Guerini sono i due pilastri, quindi ecco, bisogna arrivare a questa fumata bianca e ne parleranno insomma i due soci, Stefano Marconi, Massimiliano Polci, con Vincenzo Guerini. L'ipotesi è quella di un ruolo da diciamo direttore tecnico, chiamiamola così, quindi da un po' coordinatore dell'area tecnica, con ovviamente la carica onoraria da presidente. Quindi ecco, questo è un po' il ruolo che potrebbe prospettarsi a Vincenzo Guerini.
E quindi aspettiamo tutti questa fumata bianca, insomma.
Sì, assolutamente.
Ok.
Peppe, avete parlato tanto di mercato, però insomma c'è una macchia su tutto quello che avete detto. Lotito. Ce lo siamo scordati, cioè, Lotito ha detto che contribuiva mandando giocatori.
No, premesso non ha detto niente, prima cosa, questa cosa fondamentale, tutto quello che
lui è fuori,
ha detto
è stato riportato.
Che ha detto sono indiscrezioni raccolte. Io personalmente ti dico che il contributo che Lotito darà, che Stirpe darà, che l'imprenditoria laziale darà, è una delle cose che dobbiamo capire. Cioè sono giocatori, materiale, sostegno logistico, sponsor e quant'altro. Quindi diventa un tema. Io in questo momento so che l'Ancona ha a disposizione tot soldi da parte degli imprenditori locali, ok? Quindi Marconi, Polci, Cori, Dauria e penso altre forze che saranno convogliate, quindi in termini di sponsorizzazione. Il sostegno di Lotito e Stirpe è una delle cose che bisogna capire nei tempi più brevi possibili, perché è chiaro che può spostare gli equilibri questa cosa, no? Perché parliamo di due grandi club. Comunque il Frosinone è un club che a livello di giovani è importante, è un club che insomma sta lavorando tanto. Quindi ecco, questo secondo me, Stefano, sarà uno dei temi più importanti da chiedere alla società nella conferenza stampa che bisognerà celebrare, appunto.
Io spero che nel frattempo poi ce lo facciano, ci facciano capire, perché ovviamente la presenza laterale,
diciamo,
non coinvolto.
Partiamo così, non è stata smentita, e questo già a livello giornalistico insomma
è una mezza verità,
no? Ecco, perché quando tu per tre settimane negli organi di informazione locali escono sempre quei nomi lì e non arriva una smentita, noi sappiamo in questo lavoro come funziona, che se io metto una cosa che non è vera, il giorno dopo mi chiamano e mi dicono: guarda, arriva la smentita, arriva la rettifica, non è vero. Non essendo arrivata la smentita, come hai detto giustamente tu, è una mezza verità, però dobbiamo capire le modalità.
Esatto, perché è quello che mi preoccupava un po', è proprio questo, perché se fosse confermata l'indiscrezione che vedeva appunto Lotito fornire giocatori e partecipare all'onere di questi giocatori e null'altro per quello che riguarda la società, mentre per Stirpe si parlava addirittura un appoggio esterno sotto l'aspetto di girare delle sponsorizzazioni a lui vicino. Se quel discorso di Stirpe ci può stare, quello di Lotito metterebbe un po' in discussione quello che sta facendo adesso il mister, quindi capire, perché non...
Il DS.
Sì, vabbè, a parte il DS che è stato nominato fresco, sì. Però in ogni caso le scelte del mister, perché se poi dalla Lazio arrivassero dei giocatori che non rispecchiano il modulo che ha in testa il nostro mister, magari potrebbe creare un po' di confusione. Cioè, capire bene com'è questo tipo di rapporto, se magari verrà proposta una rosa su cui poter scegliere. Cioè, è vero che pochissimo, ci abbiamo poco tempo da quando è stata costituita la società, però anche questo è un tassello che insomma è un po' forse ancora non quagliato.
Hai detto una cosa giusta, perché se si tratta del se il sostegno avverrà in termini di giocatori, è ovvio che i giocatori andranno, immagino, comunque perlomeno proposti all'allenatore, proposti al direttore sportivo, quindi sicuramente ci deve essere un tipo di appoggio, no, da questo punto di vista e di un'intesa. Questi sono tutti temi che noi aspettiamo di capire, che la piazza aspetta di capire, perché la società, tolte le sette righe con cui è stato annunciato diciamo l'ingaggio, chiamiamolo così, di Gadda, Ancarani e Tamai e l'imminente conferenza stampa, fino a questo momento non abbiamo avuto modo di interfacciarci con i rappresentanti, insomma, del direttivo. Quindi questi è ovvio che sono i temi caldi che penso che tutti vogliamo capire, perché insomma un aiuto esterno di questo tipo può cambiare le carte in tavola, siamo tutti quanti d'accordo, perché qui parliamo di, insomma, non è Peppe Gallozzi e Stefano Fera che sostengono il progetto, quindi parliamo di persone che potrebbero dare una buona mano. Vogliamo capire in che termini, però. Certo. Come arriverà questo aiuto all'Ancora?
Esatto. E questo è fondamentale per anche il proseguo, perché il terrore che hanno i tifosi, ma chiunque sia accostato all'Ancora, è che questa sia stata, ecco, una ripartenza, ma con un grande punto interrogativo per quello che riguarda il futuro. Cioè, i nostri imprenditori da soli non possono reggere un campionato importante di Serie D o addirittura un successivo, no, di Serie C.
Tu ragioni eventualmente nel professionismo, perché io penso che Ancona non possa accontentarsi della Serie D, cioè Ancona riparte, sì, ma riparte nell'ottica di tornare in Serie C. Ora non sarà quest'anno, due anni, tre anni, quello che ci vorrà, ma Ancona non guarda come obiettivo finale la Serie D, cioè Ancona guarda come obiettivo tornare tra i professionisti. Quindi la tua domanda è giusta, cioè cercare di capire come Ancona poi rimarrà tra i professionisti. Quindi sì, è logico questo, quello che tu hai detto, e aspettiamo insomma di capirlo, e intanto speriamo soprattutto che venga allestita velocemente una rosa, così che Mister Gadda possa iniziare a lavorare, perché è vero che ce la siamo dimenticati da tanti anni, ma la Serie D
è tosta,
lavori. Sì, è molto tosta, oltretutto un girone con 9 marchigiane ti fa capire che quando vai a giocare in certi campi non ti si regala niente, ritrovi vecchie partite che avevi lasciato da un po' di tempo, penso a San Benedetto, giusto per citarne una, vai a giocare a Senigallia dove comunque c'è una squadra rodata, un terreno di gioco particolare, e lì è così, vai a giocare comunque a Fossombrone, vai a giocare in certi posti laddove se tu ci vai a giocare con la, passatemi il termine, spocchia di chiamarti Ancona, e ne esci male,
E pensa andare a giocare,
l'esperienza insegna,
andare a giocare a Recanati quest'anno.
Ecco, cioè ti devi calare nella mentalità, devi andare a combattere su questi campi qui, perché sennò i punti poi non arrivano. E poi ragazzi, qui nel terzo va bene tutto, ma siamo sempre una squadra che non può accontentarsi, quindi pazienza sì, ma è ovvio che nel progetto a lungo termine, medio lungo termine, quello che sarà, vediamo quello che ci verrà proposto, ma la Serie D non sarà un punto di arrivo, questo sono abbastanza convinto, può essere un punto di partenza, di assestamento, ma è chiaro che in futuro deve essere proiettata al ritorno tra i professionisti.
E quindi ci vuole una base sicuramente solida, perché è questa la cosa fondamentale. Se già Gadda l'ha detto, mi pare, no? Alla prima conferenza stampa, ha detto... ci vorrà del tempo, perché si riparte da zero, quindi non è una cosa che dall'oggi al domani si fa e si ritorna immediatamente nel calcio che conta, però ci vorrà del tempo, bisogna lavorare, e questo è fondamentale, avere questa base solida che garantisca il tempo al tecnico e alla società per un lavoro proficuo anche nelle annualità successive, perché questa è la cosa importante. Noi ci fregano poi dopo gli anni successivi, perché arriva chi ci promette la Serie B o la Serie A o la Champions League e poi se ne scappa o c'è il crack. Cioè, qui...
I proclami portano male, abbiamo visto.
Vabbè.
Detto sarcasticamente. Scusami Peppe, ce lo domandano e lo vorrei sapere anch'io, questa tra curiosità, per quanto riguarda la questione invece dei materiali, no? Che c'era uscita anche questa discrezione che insomma mancasse un po' di tutto, cioè a che punto siamo anche sotto questo aspetto, materiale, divise e quant'altro?
C'è una trattativa aperta con la Zeus per quanto riguarda il materiale tecnico. La Zeus lavora tuttora Salernitana, Frosinone, Salernitana dai tempi di Lotito, Frosinone di Stirpe, quindi potrebbe essere un indizio anche quello. Però non è la sola, insomma, ecco, diciamo che l'Ancona sta operando in questi termini anche per velocizzare, perché oggettivamente c'è da ricostruire tutto. Certo. Tutto il materiale dello scorso anno appartiene alla società US Ancona, che prima Stefano citava, e insomma che fa capo a Francesco Agnello.
Compresi i palloni, chiedevano anche.
Tutto ciò che è della vecchia società, quindi anche i pulmini, quindi anche le fotocopiatrici, qualsiasi cosa.
La lavanderia, eccetera. Cioè questo, conosciamo bene questa prassi.
Sì, che poi tra l'altro, esatto, bisognerà poi capire che fine farà questa società, se andrà in liquidazione, se andrà in altre situazioni.
Intanto come minimo dovrà... togliere tutto quello che è di sua proprietà dallo spazio comunale, se no se lo lascia lì lo lascia a disposizione, cioè sarà una scelta dell'attuale proprietà Agnello o chi per lui, perché quello i locali insomma non sono dell'Ancona, dove non paga l'affitto tra altre cose, quindi non sono locali della OS Ancona, ma sono locali di altre proprietà, della federazione da una parte e del comune di Ancona dall'altra, quindi lì dovrà essere liberata. Qualcuno scriveva delle maglie eccetera, è ovvio che questa Ancona ha un'altra denominazione, non può scendere in campo con le maglie e con il nome della vecchia società.
Esatto, ecco, quindi... allora, detto bene. Stefano, mi chiedono delle cose, adesso lo specifico. Quando abbiamo parlato del girone, mi chiedono se c'era la possibilità di dividere, anche privatamente, mi è stato chiesto di dividere le marchigiane. Allora, partiamo da un presupposto. I gironi vengono fatti per i criteri di geografia e sostenibilità, quindi in linea di massima no. Però è una cosa che si sta vagliando, questo lo possiamo dire, cioè il fatto di dividere le marchigiane per evitare una sorta di eccellenza elite, chiamiamola un po' in questi termini, no? Se tu magari in un girone da 18 squadre me ne fai 9 di una stessa regione, potrebbe essere così. Chiaro che adesso è un'ipotesi lontana, però è comunque un'ipotesi al vaglio, eh? Questo lo dobbiamo, a onor di cronaca lo dobbiamo dire.
Anche questo insomma potrebbe essere un'altra di quelle modifiche che stavano già nell'aria, insomma precedentemente sì. C'erano la famosa C2 che doveva tornare, insomma vabbè, delle varie divisione per il calcio, perché abbiamo un calcio che è veramente una cosa orripilante come si è modificato.
Prima del 30 luglio non si saprà niente, perché no, domani si esprime la Covisod sui ricorsi insomma che ci sono stati, dovrebbero essere tutti quanti accolti da quello che si legge, quindi in sostanza le quattro squadre in dubbio dovrebbero essere tutte quante riammesse. Il 30 c'è il consiglio direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. Successivamente, quindi tra il 30 e il 5, verranno stilati i gironi con gli accoppiamenti di Coppa Italia. Bisognerà capire se l'Ancona giocherà il primo turno di Coppa Italia oppure entrerà da quello successivo, perché il primo turno è un turno preliminare. Non si capisce bene se l'Ancona è chiamata a farlo o meno, essendo entrata in una modalità particolare. Per quanto riguarda invece i calendari, probabilmente non li avremo prima di Ferragosto, quindi ecco, in sostanza queste sono un po' le date che comunica la Lega Pro. La Lega Nazionale Dilettanti.
Piacerebbe la Lega Pro. Intanto ci saluto, arriva a te, arriva Valentina da parte di Peppe Poli, e lo salutiamo, però in questo caso devo dire Giuseppe Poli. Quindi Peppe sei te e Giuseppe è l'altro. Ecco, perché insomma siete una coppia, insomma fate diventare pazzo. Quindi Peppe Gallozzi e Giuseppe Poli. Ecco, poi si chiamano tutti e due Giuseppe, ma vabbè. Ognuno fa, gli piace come vuole, dai. Qui stavo guardando io, per esempio, su internet, per quello che riguarda la Serie D, è un continuo di giocatori accasati, soprattutto per quello che riguarda le marchigiane, insomma, c'è parecchia cosina, carne al fuoco, insomma. Ritorna anche il Nardò, guarda un po'.
Comunque ci sono delle squadre che sicuramente si sono mosse bene fino a questo momento, penso alla San Benedettese, penso alla Vigor Senigallia, penso alla Recanatese. Beh, sono formazioni che... L'Ancona è un'incognita, Stefano, l'Ancona, diciamo le cose sì. Come stanno, se la dovessimo analizzare da giornalisti in terza persona, l'Ancona è un'incognita, perché tu non sai che squadra può mettere su, non sai che budget ha a disposizione, non sai che giocatori ha lì pronti, quindi... Chiaro che anche le altre si fanno un certo tipo di valutazione, perché i giocatori sono tanti comunque che ci sono in giro. Vediamo quello che succederà. E l'handicap può essere sicuramente quelle due settimane magari di ritardo nella preparazione e quant'altro. Questo bisogna vedere poi come si tramutano, no? Perché magari può esserci una squadra che parte subito veloce e poi cala la distanza, o una squadra che invece non è brillante per l'inizio del campionato ma esce dopo. Tutti i temi tecnici, fortunatamente, perché da tanto che non si parlava di questi temi, che dovremmo scoprire poi strada facendo.
Bene, sì, stavo guardando qua i ripescaggi, le 11 squadre. Vabbè, questo adesso lasciamo perdere, queste sono puttanate bestiali.
No, domani si pronuncia la Covid su Olbia, sì. Chieti, Albenga e l'Avezzano dovrebbero essere dentro tutte e quattro, da come si legge, insomma.
Addirittura il discorso che non inserimento dell'Ancona in sovrannumero, ma io se serve per vendere, per fare click, per carità.
Come non inserimento dell'Ancona?
No, vabbè, lascia per il sito che... lasciamolo al suo stato brado.
Prima degli altri, perché l'Ancona ha avuto la Covid addirittura il giorno prima, visto che ha avuto una procedura differente, no? Quella del 4 luglio. Sono molto onesto, non ero convinto della buona riuscita dell'operazione di Silvetti, perché veramente le possibilità, soprattutto dopo il bando, erano ridotte proprio completamente al lumicino. Quindi personalmente sono rimasto piacevolmente sorpreso. Non ero convinto delle possibilità di riuscita. Bravo a Silvetti in quel caso, perché veramente ha giocato una partita giusta e niente. Quindi vanno dati i meriti, a prescindere da tutto quanto il resto, ma sostanzialmente tutti gli addetti ai lavori, anche di altre città, mi sembra che gliel'hanno riconosciuta, ha fatto la differenza l'operato del comune nella conquista della Serie D.
Esatto, decisamente sì.
Le modalità poi le discuteremo tra qualche settimana, tra qualche mese, tra qualche anno, però nel discorso iscrizione alla Serie D è riuscito in una missione veramente, l'avevamo chiamata quasi impossible, ma lo confermo, era veramente difficile.
E finalmente sì, diciamo che per una volta l'Ancona ha fatto quello che negli ultimi decenni ha fatto l'Ascoli. Quindi si è trovata un'amministrazione che ha bussato alle porte giuste, si è interessata realmente di salvare il calcio della propria città e per la ripartenza, insomma, c'è riuscita. Insomma, quello che è di competenza del comune, io penso che il sindaco Silvetti si è speso e si è speso bene e l'ha fatta. E poi qui arrivano i messaggi a proposito sempre della querela con il Milan. Una volta lei già aveva delle entrate in quel del Milan, ma...
Tanto Stefano è chiaro che
non ci ha dato delle informazioni in questo senso.
No, lo stiamo leggendo da tempo questa cosa. È logico che i pensieri di tutti i tifosi dicono: ma una cosa così assurda, come fa a non esserci perlomeno una cosa di quel genere? Che ti devo dire? Onestamente sono pensieri che escono sui social, pensieri che hanno fatto in tanti, oggettivamente ne ho letti di ogni. Resta l'assurdità e resta una cosa, la volontà di dolo nei confronti dell'Ancona, perché quello che è successo è proprio, sembra fatto apposta, anzi non sembra, è fatto apposta per non far iscrivere l'Ancona, perché non c'erano problemi a livello economico, non c'erano problemi, cioè nel senso proprio è una cosa che è fatta apposta per, cioè, non far iscrivere l'Ancona, e quindi è logico che quando le cose sono così poi se ne leggono di...
Poi magari,
da sé.
Esatto, poi magari qualcuno più avanti, fra 10 anni, magari ci racconterà che diavolo è successo, perché per 400.000 euro, 430.000 euro c'è stata la mancata iscrizione, e poi i tre comunicati arrivati a rotazione tra i due soci,
poi,
ognuno che contraddiceva l'altro. Insomma,
ma perché c'è il discorso Milan? Diciamo, perché in termini di regolamento, partendo da qui, perché questo non è che è smentibile, questa è una cosa che ci sta. Allora, il discorso è che l'Ancona aveva consegnato la fideiussione il venerdì, e quindi con la mancata iscrizione si è aperta la pratica del ripescaggio, non della riammissione. Quindi con il ripescaggio il Milan era la era la squadra chiaramente più avanti in graduatoria. Non ci fosse stata la fideiussione, sarebbe entrata la Recanatese in termini di riammissione.
Esatto, sì.
Allora uno dice: perché una società versa una fideiussione il venerdì da 350, non neanche mi ricordo quanto, e poi non
versa le altre pendenze mancanti?
Gli stipendi, perché okay. Poi dopo al
no, non si sente più.
Ce lo siamo perso. È cascata la linea.
È cascata la linea
con il nostro Pepe Gallozzi, che sa se ha pagato il telefono. No, se ha finito la carica. Cascata, mi scrive, cascata. Speriamo che non si è fatta male, ma adesso noi la andiamo a ricontattare. Poi dopo, come annunciato sul nostro post, andremo anche con Paolo Papili, che sarà dei nostri tra poco, quindi state con noi. Allora, andiamo a recuperare in diretta il nostro Gallozzi, e eccolo qua, adesso dovrebbe fare drin, non fa drin, mi richiamate, io ci provo, Gallozzino mio, ci sto provando. Allora, in diretta, cos'è questo fischiaccio? Allora, eccolo che suona, ecco, c'era una vecchia canzone, suona il telefono, no?
È caduta la linea, tu ero arrivato?
Eri arrivato all'anomalia, appunto, e quindi il fatto che...
Dicevo, quindi l'anomalia che è successo, perché poi abbiamo realtà che si sono iscritte alla Serie C con una situazione debitoria enorme,
esatto,
anche all'interno della nostra regione, non c'è bisogno che faccio il nome. Quindi, tutto assurdo, no?
Esatto.
Tutto assurdo, però quello...
A livello imprenditoriale è assurdo quello che è successo, non ha una spiegazione a livello
imprenditoriale. Anche perché poteva incassare qualche milione,
sì,
con i giocatori che aveva sotto contratto, buttando via il tutto, cioè è veramente una roba grossa. E il fatto che, ti dico, prima che succedesse tutto questo patatrac, c'erano state due avvisaglie, secondo me, che sono state così bloccate dalla società come fake. La prima era il famoso interessamento di Tiong al Verona e poi dopo alla squadra
alla Coppa Capodistria.
Quindi notizie che purtroppo avevo trovato, tra altre cose, in rete.
Le avevamo anche riprese col giornale.
Esatto, e quindi lanciate in rete, e soprattutto su questa, come dicevamo in precedenza, non c'è stata la smentita, ma c'è stata praticamente un'ammissione, perché non credevo, se ricordo bene le parole, non credevo di provocare così tanto allarme, una cosa del genere. Ma che voleva dire in sostanza che Tiong aveva guardato in giro, cioè, o chi per lui si era guardato attorno. E aveva
sulla storia del Verona l'avevamo anche riportata all'interno del Corriere Adriatico, ci avevamo fatto anche delle verifiche del caso, quindi
noi l'abbiamo fatto in diretta chiamando proprio chi aveva scritto l'articolo, avevo contattato
collega Fontana, no?
Esatto, personalmente, quindi ci eravamo fatti raccontare il tutto e lui aveva confermato, insomma, che questo interessamento c'era stato, poi smentito. per quello che riguarda il Milan, al limite su altra responsabilità diretta, avevo trovato su una fanzine proprio del Milan che in un momento molto calmo per noi da Milano, insomma, dicevano per l'iscrizione del Milan bisogna che salta una squadra da tenere d'occhio l'Ancona, e lì mi ero veramente preoccupato, ma come, fra tutte le squadre che c'è, perché c'è da tenere d'occhio l'Ancona? E il terzo articolo era quello famoso del famoso imprenditore che aveva detto che era interessato a entrare come in società sull'Ancona perché l'Ancona aveva solo 1,5 milioni di passivo. Queste tre cose, secondo me, sono state...
Mi collego a quest'ultima cosa che hai detto, proprio per spiegare, cioè, l'assurdità della cosa. Perché se tu ti iscrivi, tu il giorno dopo vendi, io fossi stato chi doveva decidere, io mi iscrivo, il giorno dopo vendo Spagnoli, Perucchini, Paolucci, chi altro giocatore di proprietà ho, Cella, questi qui, e penso che non è che faccio 1,5 milioni, probabilmente ne faccio anche di più. A quel punto lì sanno quello che devo sanare e faccio quello che devo fare. Quello che è successo, Stefano, a livello imprenditoriale non ha una logica. È qui che emergono le problematiche. Poi tra poco vi lascio spazio al successivo ospite. È qui che emergono le stranezze di questa questione, è qui che emergono i pensieri, emergono le ipotesi, emergono tutto. Perché è una cosa illogica, una cosa assurda quella che è successa, una cosa fatta per volontà di non far iscrivere l'Ancona. Cioè, non c'era un discorso che arrivava, non si arrivava da difficoltà finanziarie, da punti di penalizzazione o da altri fatti. C'è stata la volontà di non far iscrivere l'Ancona. Chi poteva e doveva evitare questa cosa non lo ha fatto. A quel punto lì ci siamo ritrovati in questa situazione che ancora oggi non riusciamo a spiegarci.
Però possiamo dire, Peppe, che adesso parlandone col senno di poi, ovviamente è facile parlare adesso, ma andando un po' a rielaborare tutti i fatti che ci sono susseguiti, che hanno portato insomma alla mancata iscrizione in C, c'è da dire che il comportamento anche della precedente società è stato per certi versi, oltre che contraddittorio, ammettiamolo, anche illusorio. Perché diciamo questo? Perché dal mancato, oserei dire, mercato di riparazione di gennaio all'annuncio di questo attaccante centrocampista di spessore, che poi sappiamo tutti com'è andata, è inutile rimarcarlo, però nel frattempo sembrava che il progetto comunque stesse andando avanti con quella società, con quella proprietà, perché comunque c'erano alcuni giocatori, ad esempio Paolucci, che si erano distinti, che erano stati già blindati, e quindi sembrava che comunque un'intenzione dietro le quinte ci fosse, ed è per questo che anche la piazza rimaneva, diciamo, relativamente tranquilla, nonostante le varie incongruenze e malumori che poi si stavano riflettendo anche sul campo, che hanno poi portato all'esonero di Boscaglia e a pochissime giornate dal termine del campionato all'avvento di Boscaglia, che veramente ha fatto miracoli ed è il primo che ci ha rimesso. Però anche queste, diciamo, avvisaglie a monte faceva capire che c'era, oltre a una volontà, come dicevi te, sembrava di non far iscrivere l'Ancona, ma però dava anche l'idea che fino all'ultimo non si volesse in un certo senso far sospettare, seppur delle lacune già c'erano, no Peppe?
Guarda, la volontà che sembrava di non far iscrivere l'Ancona, secondo me, Valentina, non c'è un sembrare. Cioè, quello che è successo, io proprio lo dico a chiare lettere, è non aver voluto far iscrivere l'Ancona, perché non ci sono altre spiegazioni. Cioè, è un'azione di dolo nei confronti dell'Ancona, non ha una spiegazione differente. Poi su tutto quanto il resto c'è stato quel paradosso di quel giorno in cui Boscaglia quel pomeriggio stava incontrando gli allenatori del settore giovanile per i giorni seguenti, cioè per i mesi seguenti, per programmare il lavoro. C'era un direttore sportivo che io avevo sentito la mattina addirittura, che stava già preparando i primi colpi di mercato,
che doveva essere, infatti, mi ricordo, proclamato, ufficializzato a giorni, no? Sembrava,
diciamo,
cosa
che,
fatta.
Diciamo
quasi.
Che la pista Cristian Argurio era diventata molto concreta, quindi ecco, adesso sta lavorando con un'altra società, quindi non è neanche bene rivangare, però insomma,
certo,
questo è il discorso. E soprattutto c'erano tutti i segnali che lasciavano presagire. Però a questo punto, come dici tu giustamente, qui qualcuno, e speriamo sapere la verità quanto prima, ha deciso di non far iscrivere l'Ancona, e chi poteva e doveva evitare questa cosa non lo ha fatto.
Sì, questo è un dato di fatto oggettivo, credo, incontestabile. Dire.
Sì, io guarda, posso anche credere nella buona fede di chi si è trovato in mezzo a questa situazione, però dalle note stampa, insomma, che sono arrivate da tutti e tre, ovviamente siamo da noi, quindi si fa lo scaricabarile, però insomma, Canil dice che Tiong aveva già annunciato da diverse settimane che non avrebbe fatto quello che doveva fare, perché non poteva metterci i soldi. Lui si era proposto, insomma, per anticipare la sua quota di competenza, e invece poi dopo Canil non ha, scusate, Tiong non ha fornito la sua parte.
Ma guarda lì Stefano, al di là di questi comunicati che sono arrivati,
questi sono i comunicati che loro hanno mandato,
erano tutti in contraddizione.
Esatto.
Se vai a vedere tu, la parola di A, la parola di B e la parola di C, cioè quella domenica era arrivato, non ricordo l'ordine, il comunicato di Mauro Canilli, il comunicato di Roberta Nocelli, il comunicato di Tony Tiong,
sì, dell'avvocato,
studio legale Gian Grande, ecco.
Esatto.
Queste cose qui, ma ricordo che erano un A, B e C che si intrecciavano tutti quanti tra di loro, quindi sarebbe magari in futuro avremo l'occasione di chiedere a qualcuno.
Sì, anche strano il fatto che poi dopo questo si sia fermato tutto, cioè dalle dichiarazioni.
Quello è stato un comunicato, non
sono dovevano dovevano fare comunque un comunicato successivo, perché almeno per quello che riguarda il legale di Tiong,
abbiamo provato a chiedere.
Il legale di Tiong ha detto successivamente diremo la nostra verità.
Che ci hai provato, immagino.
Esatto, no? Sì, 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 ma lui difatti diceva successivamente diremo la nostra verità, perché abbiamo investito, Tiong ha investito diversi milioni su questa squadra.
Ecco, poi sicuramente sul prima si possono fare tantissime valutazioni sugli errori commessi, su questo senza dubbio è legittimo e deve essere così, perché è giusto che sia così, ma su quanto, perché sicuramente ecco, possono essere stati commessi tanti errori nelle valutazioni, nelle avvisaglie, nel cogliere i segnali, senza... ma la mancata iscrizione, alla mancata iscrizione non ha mai pensato nessuno, e
no,
nessuno lo ha mai pensato, cioè sulla mancata iscrizione,
cioè, è veramente tagliarsi
l'attributo
per un uomo, insomma, per fare rispetto alla moglie, cioè una cosa del genere, se non c'è un ritorno economico è una cosa che non si riesce a capire.
Potevamo pensare alla vendita di una società, a una
situazione,
a vendere i migliori giocatori, a fare una squadra tanto per così, ma quello che è successo il 4 giugno è imprenditorialmente folle.
Assolutamente sì.
Perché quello che è successo a livello imprenditoriale è folle. Un presidente che ha investito 7 milioni negli anni precedenti per 430 mila euro non si è iscritta alla squadra, insomma c'è qualcosa di strano, per logico che poi sui social ognuno fa le ipotesi, perché quando una cosa è così assurda tu pensi all'assurdo, perché tanto è così, quindi questo.
Non è, non, sì, sì,
vedremo questa storia. Comunque il 4 giugno sono convinto che non finirà il 4 giugno, secondo me qualcosa più avanti verrà fuori.
Lo speriamo, più che altro per chiarezza, per capire perché stavolta siamo finiti in questa maniera. Ricordiamo, allora, Petocchi, allora sotto Petocchi siamo saltati perché dovevano far seca a Petocchi. Quindi eravamo a posto anche in quella situazione lì, adesso molti ce l'hanno appunto con Petocchi, ma in realtà dovevano far secco a Petocchi nell'ambiente bancario e hanno pensato di colpire l'Ancona e così che lui venisse trascinato all'interno di un fallimento, e in quel caso gli ha fatto braccetto perché l'Ancona non è fallita proprio per le monete che dovevano arrivare dalla vendita dei giocatori, e l'Ancona non è fallita, sono stati pagati e messi in liquidazione, quindi Petocchi ha continuato a fare il suo lavoro e chi ci voleva far fuori è andata male. L'altra volta doveva entrare la Triestina e siamo stati cacciati in malo modo, insomma ogni volta c'è motivo, questa volta è perché doveva entrare il settore giovanile del Milan, chissà, insomma probabilmente li attiriamo queste situazioni.
Guarda Stefano, chiudo con questa chiosa. Per me è una situazione così assurda che non finirà al 4 giugno. Io sono convinto che più avanti, forse in altre cattedre, qualcosa verrà fuori. Ne sono convinto perché non, non ricordo a livello proprio sportivo, a mia memoria, adesso non è che sono vecchissimo, però una...
Vabbè, tu hai una certa età, ce l'hai anche tu. Adesso
sì,
che...
no, tu sei più giovane.
Esatto, sono più giovane.
Però ecco, non ricordo una modalità di questo genere. Poi ti ripeto, quello che è successo prima è logico che ci sono stati degli errori, che i segnali magari potevano, i segnali di un disimpegno potevano essere colti, che il centro sportivo stava andando troppo per le lunghe. Che il
Verona, centro sportivo, che... non l'abbiamo detto. Parola fine, quindi anche i 120.000 euro investiti nel centro sportivo sono andati a farsi friggere, quindi ha perso anche quelli.
Ecco, quello senza dubbio, ma ecco, bravo, ha perso sulla carta anche quelli, cioè è stata un'operazione a perdere 430 più 120, cioè a perdere, scusami, la fideiussione, i 7 milioni più questo. Cioè è una qualcosa che, vedi, ogni volta poi si aggiunge un tassello, no? È un qualcosa che non ci si spiega, compreso stamattina, poi leggevo tra l'altro, lo posso dire, anche il giornale, l'altro giornale nostro concorrente, ma non concorrente perché siamo poi tutti amici, che è il fondo di Andrea Mazzaro, diceva giustamente anche la cessione sul resto del Carlino, anche la cessione a Francesco Agnello è una cessione incomprensibile. Noi sul Corriere Adriatico l'abbiamo titolata l'ultima follia, perché effettivamente è un'altra follia quella che è successo. Cioè l'West Ancona era una squadra svuotata di ogni cosa, non aveva stadio, non aveva marchi, non aveva, perché fortunatamente i marchi sono in capo ai tifosi e questa è una cosa gigante, fondamentale, non aveva diritto di partecipare ad alcun campionato che non fosse la terza categoria. Cioè, tutto è stato un filone veramente brutto, macabro, assurdo, che personalmente, ecco, ovviamente, ecco, io posso solo parlare per quanto mi riguarda a livello personale, per il futuro dovrà lasciare tanto, questo è importante.
Lasciamo in pace Pepe Gallozzi, perché grazie. Sento che viene richiamato all'ordine, deve impacchettare, quindi sento i bicchieri che sbattono, quindi ha bisogno che ti applichi a fare quello che devi fare.
Chiama il dovere.
Grazie mille, buon proseguimento.
Un saluto alla signora Gallozzi.
Sì, è qui, vi saluto anche a lei.
Immagino, con tanto affetto. Ciao Peppe.
Ciao.
Lasciamo Peppe Gallozzi impegnatissimo con i problemi domestici che capitano sempre, quando uno si sposa dopo ce la combatte per due, quindi... Un abbraccio alla signora Gallozzi, che in questo momento è indaffaratissima. E allora noi ci fermiamo, diamo la pubblicità, perché andiamo a contattare immediatamente, subito dopo, l'avevo promesso, Paolo Papilli. State con noi.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit. Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico.
Sono volontario perché ogni giorno servo il mondo con occhi nuovi. Perché non dimentico che il vero potere nel mio cuore è il servizio. perché la mia felicità deriva da ciò che offro e non da ciò che ottengo. Sono volontario perché dono. Dona il tuo 5 per 1000 alla Croce Gialla di Ancona. Visita il sito www.crocegialla.net.
Punto Bianco Rosso.
Eccoci di nuovo ritornati, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Bianco Rosso. L'avevamo preannunciato, l'avevate chiesto veramente quasi allo sfinimento, ma ci vogliono i tempi, insomma, ci vogliono i tempi tecnici per determinate cose, no? Quindi dovevamo dare il tempo anche al buon Paolo che finisse questo suo rapporto con la società, finito da un po' in realtà, ma contemporaneamente poi c'erano stati degli accavallamenti delle notizie, tra cui appunto la creazione della nuova Ancona, insomma un po' di problemi legati a altre iniziative in corso, e quindi è slittato l'appuntamento con Paolo Papili, ma siamo stati bravi, nel senso che Paolo Papili ha aspettato ed è eccolo qua. Quindi a questo punto io vado a introdurre The Voice, come l'abbiamo sempre chiamato, perché ricordiamo, intanto bentornato Paolo.
Buonasera, ecco.
In punto, hai detto bene, ai nostri radioascoltatori, perché ricordiamo Paolo Papili, che sì, è stato l'addetto stampa dell'Ancona, ma dalla curva mi becco questo onere, come le altre cose che ho detto prima, mi becco questa responsabilità dalla curva, estrapolato a seguire l'Ancona per Radio Tua in un momento in cui noi stavamo seguendo ben il piano San Lazzaro, ricordando appunto da quanto stiamo combinando danni, e Paolo Papili da quella volta, insomma, partito con i flash dallo stadio del Conero di Ancona, e poi più che flash sono diventate minutaggi pesanti, e poi l'inserimento in questa prima redazione con l'amico Pierfrancesco Chiavacci, che ha dato struttura a questa idea che avevamo in mente di occuparci a tutto tondo dei nostri colori biancorossi. E poi insomma Paolo Papili è partito alla grande. Io spero sempre per lui che abbandoni questa crella che è l'Ancona, per beccarlo invece sulla Mamma Rai a commentare qualcosa di più tosto. Questo è l'augurio sempre che io faccio al buon Paolo. Però
io ti ringrazio tanto, sono trascorsi più di 20 anni. Hai fatto un excursus che però ormai alla sua età, al suo peso.
Però ogni volta tu hai...
Nel frattempo è successo di tutto.
Esatto, però ogni passo che hai fatto ti ha arricchito professionalmente parlando, perché poi dopo la radio è arrivato il Corriere Adriatico, e poi i vari impegni professionali legati appunto al tuo passaggio a giornalista della carta stampata, giornalista radiofonico, commentatore, qualche flash l'hai fatto e apparizioni, insomma, Rai, eccetera, insomma, seguito dei giornalisti, quelli che contano, non come quelli che stanno qua in questo momento, e poi insomma sempre a livello di arricchimento personale, questo ultimo salto che è quello dell'addetto stampa, quindi un qualcosa, a parte come è finita, che poi adesso ne parleremo, però in ogni caso un arricchimento professionale importante, quello di diventare l'addetto stampa dell'Ancona, che è la tua e la nostra squadra del cuore, al di là delle società che la quotano. Però essere, insomma, far parte della prima squadra della città, io penso che sia stato in ogni caso un qualcosa di grande.
È stato un onore, un qualcosa di grande, un sogno che non si è avverato, perché io speravo di poter fare qualsiasi altra cosa nel campo giornalistico, ma un'opportunità che si è manifestata ad un certo punto del cammino, ed è stato un onore. Tra le cose più belle che custodisco nel mio cuore, il giorno del compleanno dell'Ancona, festeggiata Luca con tanto di maglia celebrativa, ho avuto il compito di fare un discorso alla squadra per ordine di mister Colavitto, ed è quelle cose che ti porti dentro per sempre, tra le tante che mi porto dietro in questi 2 anni che mi hanno visto protagonista con una squadra che ad un certo punto ha saputo fare anche ottime cose, ci sono stati bei momenti. Tutto però demolito, cancellato quel quello ormai famoso 4 giugno.
E qui c'è Valentina con me, Valentina Triccoli.
Ciao Valentina, buonasera.
Ciao Paolo, buonasera.
Allora, e Paolo, adesso arriviamo a questo maledetto, esatto, 4 giugno, quello allora che tutti si chiedono, ma è possibile che sia arrivato così un fulmine a ciel sereno questa mancata iscrizione? Cioè qui Tiong che non metteva i soldi, è possibile che sia arrivato all'ultimo momento? E prima di questo rispondo a altri messaggi che arrivano relativamente ai giocatori. Attenzione, non prendiamoceli a coi di giocatori che non hanno denunciato che non percepivano lo stipendio. È una cosa che capita.
Forse potrò spiegarlo meglio in un successivo passaggio.
Ecco, perché è una cosa che, insomma, in certe società capita. Non è detto che, insomma, che debba scoppiare la bomba immediatamente.
Allora Stefano, dai, facendo un passo indietro, io ho apprezzato tantissimo l'affetto che mi è stato manifestato in queste settimane, in questo oltre un mese. Ho seguito spesso le trasmissioni, venivo acclamato a gran voce dai radioascoltatori. Ma io non è che questa sera abbia chissà quale confessione da fare. Io posso dire con fermezza di essere stato in una società che non ha fatto mai mancare niente a nessuno, per almeno fino a maggio. Perché questo era la percezione che vivevamo quotidianamente all'interno del club. Io vivevo prettamente il campo e lo spogliatoio. Nessuno aveva percezione di quello che stesse per capitare da un momento all'altro. È scoppiata una bomba all'improvviso. A posteriori ci sono state delle avvisaglie? Sì, delle avvisaglie vere. Io personalmente le ho iniziate a notare a fine maggio e le ho anche denunciate ad alcuni amici e ad alcuni rappresentanti del tifo organizzato, ma erano appunto riflessioni a voce alta, fatte anche con qualche collega. E mi spiego a che cosa mi riferisco. Appena usciva una comunicazione ufficiale dal sito che curavo personalmente assieme a dei colleghi straordinari, mi riferisco a Luca Rotini, Lorenzo Bollettini, Lorenzo Matucci, che era il nostro fotografo ufficiale, ne usciva subito un'altra, sempre destabilizzante. Fateci caso anche voi, magari seguendo le mie parole, cercate di riavvolgere il nastro, anche se avete un pochino anticipato nel collega del Corriere Adriatico Peppe Gallozzi pochi istanti fa. Roberta Nocelli, amministratore delegato del club, andava ad Hong Kong, accompagnata dal legale milanese, per incontrare Tony Tiong e progettare la stagione successiva. E questa cosa veniva resa pubblica, resa nota, e il giorno successivo è uscita la storia di Tony Tiong che era interessato al Verona. Voi è vero che avete fatto le vostre indagini giornalistiche, avete interpellato un collega autorevole come Fontana, però io stesso, come compito dell'ufficio stampa naturalmente, ho cercato di verificare questa notizia senza avere mai riscontri effettivi. Eppure le informazioni sembravano addirittura dettagliate. E io a quel punto ho cercato di interpellare i miei dirigenti di massima all'interno del club, lo stesso presidente Tiong, cercando di fare chiarezza. Ma come io speravo di ottenere questo, ne usciva un altro a dar manforte a un qualcosa di destabilizzante che è uscito pochi giorni prima. Entro ancora più nello specifico, cioè alla fine dei discorsi, Tony Tiong non è che è andato al Verona, anche se sembrava che a un certo momento era atteso con la sciarpa a Piazza Bra con tanto di fotografi come nuovo presidente del Verona. Il 28 maggio ho chiesto al presidente di rassicurare la piazza con un suo intervento e sono stato ignorato, e non è stata la prima volta, perché durante la stagione avevo fatto abitudine a questa cosa. Tempo addietro io ho ascoltato con attenzione le parole di un ex presidente che stimo molto, ex presidente dell'Ancona, che in un'intervista attaccava anche il mio operato, criticando la disorganizzazione legata alla comunicazione, che a suo tempo invece quando c'era lui era tutt'altra cosa. È vero, ma posso assicurarvi che non è facile imbastire un programma con un proprietario poco presente fisicamente e lontano, anni luce dalle dinamiche calcistiche, anche perché suggerito da molte persone che con la società non c'entravano assolutamente niente. Il giorno dopo però io ho ricevuto dei riscontri da parte del presidente Tony Tiong e la nota che è uscita la conoscete tutti molto bene, perché è stata apparsa, è apparsa sul sito, rilanciata da Radio 2 e da tutte le altre testate, giornali cartacei incluse. E venivano naturalmente sviscerati dei temi importanti. È vero, non c'era la smentita del possibile interesse del Verona, è stata una cosa anche abbastanza strategica, perché io non sono sicuro che effettivamente Tony Tiong non abbia fatto una chiacchiera con qualcuno, e quindi nel dubbio la nota che avete letto non riporta nessuna smentita, perché questa cosa a me non me l'ha mai negata il presidente Tony Tiong, e quindi siamo andati con le rassicurazioni e basta verso la tifoseria biancorossa, che in quel momento scalpitava, voleva sapere, voleva chiarezza su quello che stava accadendo in maniera molto legittima. Ma in quella nota che avete letto erano state annunciate delle cose, tra cui il direttore sportivo, e io ho le prove che effettivamente Tony Tiong aveva incontrato due direttori sportivi in video call assieme all'amministratore delegato Roberto Nocelli. Stiamo parlando di Argurio e di Moreno Zocchi, uno è al Novara e l'altro al Ponte d'Era. Probabilmente il favorito sarebbe stato Argurio, non so come sarebbe finita, però in pole position c'era Argurio. Gente che erano stati incontrati da Tony Tiong, che aveva seguito anche con Boscaglia nei giorni precedenti ancora effettivi sviluppi, possibili trattative anche in tema di calciomercato. Uscita quella nota, il giorno successivo a questa comunicazione del presidente Tony Tiong, un sito rilanciava una comunicazione del presidente del Cooper, che parlava di progetti e accordi con Tony Tiong con tanto di virgolettato, ma quel pezzo lì era uscito mesi precedenti su un sito specializzato che parlava del Cooper, ma rinfrescato con le dichiarazioni ufficiali del presidente del Cooper, che parlava di avere dei progetti con Tony Tiong. E queste cose noi della società, io in particolare, non ho mai sentite, mai, nessuna confidenza, nessuna stanchezza da parte del presidente, che in contemporanea ci faceva sapere che aveva parlato con il sindaco Daniele Silvetti, affermando di incontrarlo a metà giugno per pagare il rogito. E di queste comunicazioni, naturalmente, che arrivavano all'interno della società, uno come faceva a prevedere quello che poi è accaduto? Questi sono i temi e la cronaca dettagliata di quello che è successo da fine maggio fino al 4. Ma sempre nel frattempo, in un sito che parlava del Foggia, l'attuale presidente del Chieti, Di Matteo, diceva che siccome a Foggia aveva trovato le porte chiuse, sapeva che l'Ancona era in vendita e si sarebbe rivolto ad Ancona. Ma i dirigenti dell'Ancona non sapeva che il club era in vendita. Quindi tutte queste stranezze io le avevo notate, le avevo segnalate, avevo fatto un oggetto di riflessione. Dice, ma come mai? Ma cosa sta accadendo? Ma a scombussolare nuovamente il quadro, tutti questi interrogativi, ci si metteva la fideiussione, perché arrivavano i soldi regolarmente della fideiussione che Roberta Nocelli, accompagnato dal commercialista Pier Giorgio Ripa, andavano a consegnare a Firenze in Lega, stiamo parlando di 350.000 euro, cifra che una volta che la Lega registra, non è che automaticamente il giorno dopo, quando non paghi la scadenza federale, puoi cancellare. Tu ormai l'iscrizione l'hai fatta e non puoi ritirarla. Così sono andate le cose.
Però Paolo, scusami una cosa, subito mi viene all'occhio questa cosa. Tu hai detto che fino a fine maggio, hai detto proprio questo, non c'era nessuna avvisaglia concreta, pesante, insomma, per poter dare un allarme. Però dalla lettera, quello questo che si è intravisto, però dalla lettera recentemente divulgata dagli ex tesserati, dagli ex giocatori tramite l'AIA, che dicevano che c'erano diverse mensilità arretrate, quindi da prima che comunque c'erano delle lacune. Questo almeno quello che dicevano i giocatori, che da ben prima di maggio c'era qualcosa che non andava. Allora, che questi stipendi non arrivavano, ma erano stati a parole, c'è scritto proprio così nella lettera, rassicurati dal direttore generale, dal presidente stesso. Però insomma qualcosa già c'era, forse, che potesse trapelare, non sicuramente quell'esito lì, certo.
Lo spiego.
Sì.
Allora, in molti non hanno capito bene questo passaggio. L'anomalia non è stata non pagare il mese come sempre accaduto, ma non rispettare la scadenza federale del 4 giugno. Cioè non c'è stata omertà da parte di nessuno. La squadra andava male, percepiva stipendi ogni mese, con puntualità certosina, ma bisognava salvarsi.
Sì.
La proprietà si è arrabbiata ed è stato trovato un accordo con i calciatori. Nel calcio, dovete sapere, soprattutto in Serie C, non è anomalo non ricevere lo stipendio ogni 15 del mese, casomai è il contrario. Ci sono realtà come Entella, come Gubbio, che pagano i giocatori anche uno, due, tre mesi dopo. L'importante è che la società fa il suo dovere a scadenza federale per non rincorrere i punti di penalizzazione. E l'Ancona, i due anni, i punti di penalizzazione, non l'ha presi mai. L'importante è dimostrare appunto di aver pagato quando ci sono i controlli della Covisoc per non prendere i punti di penalizzazione. Era successo anche in un'altra occasione tra marzo e aprile con la squadra che andava male sul campo, ma ci fu un intervento di Roberta Nocelli a rasserenare il presidente e a fare in modo che la società percepisse regolarmente lo stipendio. Perché lo stipendio è un atto dovuto, però io società posso decidere di cadenzarlo come meglio credo. L'importante è pagare a scadenza federale e non prendere i punti di penalizzazione. E così, e vi svelo un altro particolare, con la squadra che andava male, ricorderete cos'è successo a Pontedera, no? Che abbiamo perso. C'era un giocatore squalificato, Prezioso. Mario Prezioso si è fatto immortalare il giorno di squalifica, al mare a Porto Novo e alla sera precedente in discoteca con la squadra che stava preparando il ritiro. Squadra che decide di salvare insieme all'allenatore il giocatore perché per la società era un giocatore da mandar via, da mettere fuori rosa. Poi il gruppo si è compattato e ha deciso di salvare Mario Prezioso. Quindi se c'era rabbia per questi episodi, per una squadra che andava male sul campo, se una società dice di amico mio, hai percepito i soldi fino a questo momento ed è giusto e ti aspetta, sei servito e riverito, se in questo momento io sono incazzato per il rendimento che mi offro in campo, subisco legittime contestazioni da parte della tifoseria e bisogna stringere la cinghia, tu adesso ti concentri sul campo, porti la squadra alla salvezza e a scadenza federale prendi le tue mensilità. Nessuno della squadra ha protestato, poteva farlo proprio perché prima tutti sono stati trattati con i guanti. E nel mentre di tutto questo si programmava tranquillamente la stagione con tanto di ufficio marketing che disegnava la maglietta celebrativa per i 120 anni con tanto di applausi e approvazione del presidente Chiong. Un dipendente che non è né revisore dei conti né commercialista ma fa l'addetto stampa, vive lo spogliatoio, vive il campo, sta a contatto con i giocatori e cerca di pianificare nel suo ruolo, nel suo campo, il lavoro in una determinata maniera, come fa a pensare che il 4 giugno uno si sveglia la mattina e decide di non pagare gli stipendi?
Infatti sei stato tu, mi ricordo quel giorno, a dare Benissimo. Il primo dall'allarme dall'esterno, sì. Con queste tue dimissioni, sì. Come un fulmine a ciel sereno praticamente. Poi da lì...
E vi spiego anche come è andato il 4 giugno. Come sapete, a iscrizione avvenuta, ogni ufficio stampa dirama una nota per comunicare l'avvenuta iscrizione del club. Io ho capito che ci sarebbero stati problemi solamente all'ultimo istante di quella giornata, perché difatti, quando ho percepito quello che stava accadendo, ho chiesto lumi al presidente Tony Chiong, che mi ha comunicato di aver difficoltà a bonificare una cifra importante in tempi rapidi per dei problemi di movimentazione di denaro da dove si trovava lui all'Italia. Allora, a quel punto, io chiudo il telefono, mi metto le mani nei capelli e mando un messaggio di mia iniziativa al presidente Mauro Canillo, che mi rispondeva che avrebbe fatto la sua parte, quindi stiamo parlando, 440.000 euro è il totale della cifra. Lui avrebbe messo la metà, o poco più della metà, in base alle richieste che gli erano arrivate dal presidente Tony Chiong, che aveva già visto prima di questa data in video call pochi giorni precedenti per pianificare la stagione successiva. Questa cosa è una cosa nota all'interno del club, che i due si erano sentiti per pianificare economicamente, per appianare tutte le strategie in vista della prossima stagione. Quando chiamo il presidente Mauro Canil, mando un messaggio al presidente Mauro Canil, lui mi rispondeva che non era disposto a fare nient'altro, perché già ha fatto la sua parte, era stato trattato male da Tiong, ho avuto poca considerazione da Tiong durante l'anno, se non ricordo bene il contenuto, ma che lui più di quello non poteva fare. Nel frattempo in sede arrivava il consigliere Postacchini, che riceveva messaggi e telefonate da alcuni emissari del presidente Tony Chiong, uno in particolare, uno che non si poteva mai nominare, non era conosciuto da nessuno, ma alla fine c'era sempre. È da lì che è scattato, ho capito che sarebbe scattata la colletta, tu metti 100.000 euro, tu ne metti 50, tu ne metti 30, e a quel punto io ho capito che era finita. Tiong aveva fatto riferimento a un'azienda italiana che avrebbe dovuto fare un bonifico, che avrebbe provveduto, e io ripeto, nell'Ancona non facevo né il revisore dei conti né il commercialista, tantomeno ne ero socio. Io non mi sento complice di niente. Quando ho trasferito informazioni o espresso pareri, anche in termini amichevoli, con dei colleghi, con dei tifosi che mi chiedevano, non l'ho fatto con lo scopo di ingannare le persone, assolutamente. Le mie dimissioni non sono arrivate per salvare la faccia in extremis, è stata una decisione istintiva, una decisione emotiva che molti hanno capito. Tanti hanno continuato ad accusarmi, forse per rabbia. Chi aveva questo sentimento mi ha cercato e ho apprezzato, ha voluto un confronto e ho apprezzato. Chi ha mantenuto questo pensiero è libero di farlo, non devo assolutamente convincerlo, tantomeno dopo questo intervento radiofonico. Io mi sento soltanto di chiedere scusa a tutti coloro i quali con chi mi ha conosciuto, ma forse non abbastanza, ecco, questo è il termine forse più appropriato. Non so se mi volete chiedere qualcos'altro, io vorrei aggiungere soltanto un'altra situazione che mi ha ferito veramente profondamente. Ho pianto tanto, sì, non mi vergogno di averlo fatto. Se ha girato un audio con la mia voce piagnuculante, è stato soltanto quello di messaggio che ho fatto, perché non ne ho fatti altri. In quei giorni terribili sono circolati dei vocali definiti attendibili, ma voglio chiarire, grazie a Radio Tua questa sera, che non ho mai realizzato nulla di simile. So che è stato inoltrato da un amico di un amico, ma io non ho mai fatto vocali specifici su tutta questa vicenda. Parlo ufficialmente questa sera con tutti alla radio dopo più di un mese. Non è stato possibile, come diceva Stefano, farlo prima, proprio perché ci sono stati altri eventi che rischiavano di rovinare l'evento stesso, sarei stato completamente fuori luogo. Una cosa che mi ha dato parecchio fastidio, che mi ha dato veramente profondo dolore, quando il 5 giugno ho letto una nota divulgata dalla Croce Gialla che c'era un debito di 25.000 euro. Cioè, la Croce Gialla è stata la mia vita per oltre 20 anni, un mio familiare è morto in guerra per la Croce Gialla, quindi questa cosa mi ha toccato molto. Però nessuno si è mai lamentato, nessuno.
Cioè all'interno della Croce Gialla, dici, ti riferisci?
Sto dicendo della Croce Gialla, per 25.000 euro non sono pochi. Qualcuno poteva battere i pugni o dirmi, oh Paolo, tu sei stato in Croce Gialla, che sta accadendo? Puoi verificare la nostra situazione? Io con l'unico fornitore che ho parlato, perché è un caro amico, mi ha detto soltanto una parola. Paolo, in tanti anni che lavoro per l'Ancona, con la mia azienda che mette a servizio lavoro per l'Ancona, questa è stata sempre tra le più precise e le più puntuali del mondo, e quindi io mi sono sentito sicuro, nessuno si lamentava. Poi quando c'è stato il funerale sono venuti fuori i problemi reali che io ho scoperto successivamente.
E quindi insomma questa è la situazione. Certo che tra le varie cose che dicevi prima, appunto, c'era anche quella che non ha digerito la DG Nocelli quando io ho pubblicato quel famoso post del signore che voleva entrare in società l'Ancona perché aveva quel 1,5 milioni di buco. E io lì è la cosa che un po' non ho capito. Come faceva questo a sapere questo soggetto che l'Ancona avesse realmente 1,5 milioni di passivo, confermato poi dalla Nocelli mentre era al telefono qua, però non aveva gradito il fatto che io avessi pubblicato questa notizia. Che
allora lì io poi mi sono dato delle spiegazioni, logicamente, quando il signore che hai citato parlava di cifre così, comunque manifestava tutto questo interesse, è perché con buona probabilità a qualche confidente, ma non sicuramente a qualche membro della società con un ruolo, aveva espresso la volontà di cederla. Io credo che lui abbia provato, Tony Tiong abbia provato effettivamente attraverso qualche suo canale a dire proviamo a vendere all'Ancona, ma perché non l'ha detto dopo Ancona Lucchese? La salvezza raggiunta. Ti metti seduto, dici: signori, sì, ci siamo salvati sul campo, d'accordo, però io in questi 2 anni non mi sono divertito per niente, quindi arrivederci, vi saluto e grazie. Cioè, avrebbe subito delle critiche, ci sarebbero stati sicuramente dei scenari, però non le conseguenze che ci sono state il 4. Sei incerto in quel frangente, benissimo, paga l'iscrizione con il pagamento degli stipendi e poi metti in vendita la squadra. Ma dov'è il problema? Ma dov'è il problema? Ecco, io credo che la salvezza sul campo dell'Ancona abbia scombussolato proprio dei programmi. Per come sono andate le cose, la salvezza sul campo dell'Ancona ha scombussolato i programmi di questa della vecchia proprietà.
Come una quasi salvezza. Che non ci dovesse essere questa salvezza?
Sì, come se non ci dovesse essere, perché a quel punto penso che sarebbe stato più facile per un presidente a divincolarsi. Sarebbe stato più semplice dire: signori, io ho buttato via tanti soldi in 2 anni, retrocediamo pure. Ma sapete cosa c'è? Io ho chiuso con il calcio, la cittadella sportiva, scordatevela, avrebbe preso comunque delle critiche, ci sarebbero state delle polemiche velenose, ma ad ogni modo uno magari poteva anche comprenderlo, avrebbe avuto, diciamo, più attenuanti. Invece il capolavoro che fa questa squadra, l'intuizione che ha avuto Roberto Nocelli di chiamare Boscaglia, è stata vincente, però evidentemente ha rovinato parecchi piani. Cioè, la colpa di questa cosa sono attribuibili a il socio di maggioranza Tony Chiong e a livello morale di Mauro Canile.
Ma parlando proprio di Mauro Canile, scusami la domanda scomoda, Paolo, però te la devo fare a questo punto. Tu pensi che, essendo il socio minoritario, pur avendo 5% nonché presidente onorario, tu pensi che, onestamente parlando, detto in tutta onestà, che Mauro Canile non avesse avuto nemmeno il minimo sospetto che Tionga avesse una mezza idea di disimpegnarsi con l'Ancona?
No, perché sono sicurissimo che lui ha avuto un colloquio poco prima della fideiussione, quindi del deposito di 350.000 euro per imbastire la nuova stagione. Io ce l'ho tantissimo con Mauro Canil perché lui ha un impegno morale verso questa città. Non tieni il 5% se non ne vuoi più sapere. Non lo fai. Cioè, tu hai degli obblighi morali, hai dei valori morali. Stiamo parlando di un signore che quando era presidente del Matelica e noi ce la passavamo male, strano, no? Non aspettavamo altro che venisse ad Ancona ad investire, perché comunque le squadre le ha sempre fatte in una certa maniera, in un certo modo, con molta ambizione, poi magari alla fine il campionato lo perdeva, però è uno che con il calcio è sempre divertito. È uno che appena un anno fa al teatro di Matelica non ha fatto altro che ricordare i successi sportivi che ha raggiunto col Matelica partendo da zero fino allo sbarco ad Ancona. Ma come si fa a gettare alle ortiche tutto questo cammino fatto a livello sportivo? Cioè, non ha nessun senso imprenditoriale. Cioè, se Tony Chiong ti spariglia le carte il 4 mattina, io non è che pretendo che tu esci da casa, fai il bancomat e risolvi tutti i problemi. È normale che anche lui avrà avuto delle difficoltà e si sarebbe trovato nel giro di poche ore a mettere da 200 e passa mila euro a arrivare a 500. Non è una cosa facile che si risolve in una mattinata, ma quantomeno si sarebbe potuto impegnare con una banca per un prestito, iscrivere questa squadra per poi venderla il giorno dopo. Sarebbe stato magari un anno di sofferenza. Tanto ci siamo abituati, ma oggi non avremmo ricominciato da capo. Quindi lui aveva un obbligo morale. Allora io mi chiedo: qual è il Mauro Canil vero? Quello che organizzava le grigliate per portare il raggiungimento alla salvezza alla squadra? Perché ha fatto tantissimo nell'ultimo periodo, anche sotto la cura Boscaglia. Molto presente al campo, molto presente nello spogliatoio, parlava con i ragazzi. Qual è Mauro Canil? Perché ha fatto questo Mauro Canil? E poi c'è il socio di maggioranza. Il socio di maggioranza che spende 8 milioni e decide di non iscrivere la squadra, ragazzi, ne avete parlato voi prima del mio intervento e non voglio essere ripetitivo, ma sei un pazzo per quello. Cioè, non una strategia imprenditoriale. Io non sono un imprenditore, non lo sarò mai, ma priva veramente di ogni logica.
Però nella lettera, insomma, inviata da Canil, Lui diceva che nel corso, anzi no, neanche da Canilla, dalla Nocelli, nel comunicato della Nocelli, di risposta ai due precedenti, quello di Canilla e quello di Tiong, diceva insomma che Canilla nel corso di questa stagione era intervenuto più volte per evitare le penalizzazioni, anticipare le competenze che spettavano a Tiong e, proseguiva la lettera, in parte era stato restituito queste somme che Canilla anticipava. Stefano, quindi una crisi insomma che non è nuova insomma all'interno.
Sì, però ecco, io voglio spiegare anche questo punto. Io queste dinamiche l'ho lette quella mattina nel riassuntino. Non è che io, quando da dipendente ricevo il bonifico, e ripeto, con puntualità certosina fino alla fine del disastro, fino al giorno del disastro, non è che andavo ad analizzare da dove mi era stato bonificato, non è che andavo a ricostruire la storia, cioè come facevo io a capire un'eventuale criticità e che uno stipendio o due forse sono stati bonificati da Mauro Canilla?
No, no, ma non era rivolta a te Paolo, forse se mi sono spiegato male. No, stavo stavo esaminando un po' la situazione, cioè in base a quello che erano le cose che tu avevi percepito, però dall'altra parte qui insomma si diceva che tutto questo idilio alla fine in realtà non c'era, cioè magari era mascherato nei confronti dei non alti dirigenti della società, ma questo idilio alla fine non c'era, perché Tiong si era tirato indietro già da tempo, insomma aveva iniziato a fare un passo indietro e Canilla era intervenuto più volte per evitare i punti di penalizzazione. A questo punto mi ricollega a quello che dicevi tu della mancata retrocessione, se questa era la cosa che voleva fare Tiong. A questo punto bastava semplicemente che Canilla non investisse propri soldi per evitare le penalizzazioni, noi saremmo stati immediatamente retrocessi, cioè non ci saremmo neanche, non avremmo neanche giocato i play-out con i punti di penalizzazione, saremmo stati noi l'ultima squadra in classifica.
Stefano, io dico questo, no? Che tu sei un socio, se tu sei un socio, a prescindere dalle quote azionarie, fai il socio, cioè lui avrà messo il 5%, deteneva il 5%, avrà messo quello che aspetta il 5%. Se poi io e te siamo amici, Stefano, abbiamo una società, io ti posso dire, Stefano, guarda, durante il mese dobbiamo mettere questi soldi, io in questo mese sono in difficoltà, non riesco a fare questa operazione, la puoi fare tu? Io ti dico sì, sono il socio, siamo in società, se in difficoltà lo faccio io. Poi dopo avrà ripreso quello che ha messo. Io non penso che abbia fatto tutte queste rimesse. La rimessa vera l'ha fatta l'Ancona, l'ha subita l'Ancona e l'ha subita la città di Ancona. Questa è stata la rimessa. Da un uomo che ha mantenuto il 5% e che aveva dei valori morali, doveva essere proprio l'ancora di salvataggio e il garante dell'operazione, deve garantire proprio questo. Che se succede qualcosa è pronto a tamponare. Invece non l'ha fatto. Gettandoci tutti nello sconforto. Perché poi è vero che si è innescato tutto un altro meccanismo, una nuova società, grazie al lavoro straordinario del sindaco Silvetti, a cui ho fatto anche arrivare un messaggio, non l'ho spiegato prima, e approfitto anche questa sera. In quei giorni difficilissimi per me, anche sul piano personale, io ho cercato di mettermi a disposizione, ma nessuno mi ha interpellato per conoscere una versione. Chiaramente non potevo farlo pubblicamente perché io le dimissioni le ho presentate, però non sono state mai ufficializzate, quindi sarei stato anche punibile con un'avvertenza, che era l'ultima cosa che mi volevo prendere. Però sarei stato disponibile a mettermi seduto nella stanza di Bottoni per far conoscere alcune dinamiche. E siccome questa città un anno fa mi ha conferito un riconoscimento, io ero pronto a restituirlo se c'erano dei sospetti, dei dubbi. In quella vecchia società, che ormai è morta e defunta, posso assicurarvi che oltre a fiori di professionisti, tanta gente per bene, che non può essere considerata appestata o gettata nel dimenticatoio soltanto perché due soci una mattina si sono svegliati e hanno deciso di far naufragare tutto. Si è parlato tanto di settore giovanile, io ho partecipato in qualità del ruolo che avevo alla finale playoff a Catania, alla squadra biancorossa che ha vinto il campionato a Catania davanti a 1000 persone. Io ero con mister Boscaglia, finita 0-0 la partita, ero lì con Boscaglia, c'era Roberta Nocelli, Roberta Mancini, ma soprattutto c'era Alberto Virgili. Se il settore giovanile dell'Ancona oggi è stato giudicato benissimo da tutti, bisognava fare in modo di salvarlo, e c'è Matteo Bartoloni che sta facendo anche lì un lavoro straordinario per salvare quello che è possibile salvare, è il merito di una persona che è tenuta troppo in disparte, secondo me. Se poi una persona che ha mostrato preparazione, professionalità, capacità, deve finire in disparte soltanto perché rendicontava a un suo superiore con cui è legato da una vecchia amicizia, mi sembra abbastanza stucchevole questa cosa.
Beh, però se ti riferisci ad Alberto Virgili, sembrerebbe che lui stesso si sia orientato verso, no, comprensibilmente, sia chiaro, verso dove? Altri lidi, no?
No, mi risulta che non stia lavorando, mi risulta soltanto che un altro che ha fatto un grande lavoro è Leonardo Scodaniglio, che è stato ingaggiato dalla Recanatese e ha deciso, visto che è il suo lavoro, di accettare la Recanatese. Alberto Virgili non ha ricevuto alcuna chiamata ed è libero, ma sul mio intervento io non faccio il procuratore di Alberto Virgili, però vorrei ricordare che in questi tre anni sottolineiamo tutti il gran lavoro di Alberto Virgili, del settore giovanile, ma se il settore giovanile ancora è arrivato in alto è perché ce l'ha portata una persona, anche insieme ad altre persone, ma il direttore del settore giovanile è Alberto Virgili. Non viene menzionato mai, io mi sento di farlo, perché è stato veramente una persona corretta, molto preparata, che ha fatto ottenere attraverso il suo lavoro, le sue idee, le sue intuizioni, il suo impegno, con quello fatto insieme ad altri collaboratori dello staff, ha fatto ottenere dei risultati al vivaio che io ad Ancona sinceramente non mi ricordo mai.
No, hai fatto bene a menzionare, perché abbiamo sempre detto e elogiato tutto il settore giovanile. Adesso ormai siamo sul pourparler, però sicuramente un qualcosa, sempre parlando di sensazioni. Il fatto che alcuni, insomma, del settore giovanile si siano accasati così velocemente, anche lì da un pochettino di dubbi li crea, come se già sapessero, insomma, che la fine, cioè che ci fosse stata già in precedenza una trattativa, diciamo così, ecco, un abboccamento precedente, e quindi nel momento che è arrivato il closing già erano a posto, perché molto veloce, insomma, per qualcuno molto veloce è stato il salto dall'Ancona ad altre società.
Sono scelte,
sì, sono scelte, per carità, però appunto per parlare, così, per esaminare il tutto. Allora, tantissimi messaggi, Paolo, al tuo indirizzo sono arrivati, ma questo era normale che sarebbe stato così, ce ne sono tanti che poi ti potrai leggere con calma sulla nostra pagina Facebook, e per quello che riguarda invece quelli che non puoi vedere, che sono quelli tramite WhatsApp, intanto saluto al nostro grande amico dal Giappone, dall'Australia, che gironzola sempre, grande Giuseppe, che finalmente è arrivato in Italia, quindi si godrà un po' di ferie anche dalle nostre parti, quindi un abbraccio a Giuseppe dal Giappone, che ci ha tenuto sempre compagnia, ci ha sempre aggiornato e soprattutto con noi ha gioito e sofferto i colori biancorossi. Un abbraccio Giuseppe Pandolfi, buone vacanze, sperando che dove vai non ci sia la mucillagine a rovinare il tutto. Cos'è possibile sapere? Vabbè, qui chiedono, insomma, a proposito del viaggio della Nocelli a Hong Kong, se tu sai se effettivamente ci sia stato, come è stato raccontato, oppure
sì,
no.
Sì, io so che l'ha fatto, non metto in dubbio, sicuramente.
Quindi abbiamo risposto a chi chiedeva questa cosa qui. Grande Paolo, se non torni a fare la radiocronica sei una scolare, ok. Quindi se non torni a fare la radiocronica sei una scolare, secondo questo nostro amico. Paolo, ingannato come tutti, ha sofferto con ogni tifoso, cuore bianco rosso, te lo scrive Lele.
Io ringrazio Lele, naturalmente ci ho rimesso parecchio, anche qualche amicizia, oltre a un lavoro perso, però va bene, era un rischio e non pensavo finisse così.
Gianluca che scrive: Avezzano e Chieti sono a rischio iscrizione. Ma ricordiamoci insomma che l'Ascoli si è iscritto, parlando di Serie C, l'Ascoli si è iscritto con quasi 12 milioni di passivo. E ancora fino a ieri c'erano le trattative per questa cessione,
che ancora non è avvenuta. Poi
Pulcinelli è la prima cosa che ha fatto, ha messo in vendita tutto il parco giocatori per incassare il più possibile. Insomma, se uno doveva fare una cosa del genere, era più logico farla in questa maniera. Insomma, iscriverla.
Sai com'è?
Questa che cosa che ci fa ancora più arrabbiare. Cioè, vabbè, questo io penso che fra i fallimenti che abbiamo subito possiamo raccontare anche un dietro le quinte, quando noi siamo andati a Milano, Paolo, per i riti d'Ancona, per tutto quello che riguardava appunto, a parte la ditta stampa, tutto il resto che avremmo dovuto, di cui ci saremmo dovuti occupare, dalla pubblicità allo stadio, insomma, anche in quella occasione lì era tutto fatto, era tutto pronto. E poi c'è stato quello che c'è stato, però non in questa maniera, insomma, non in questa maniera assurda.
Secondo me lì c'erano state delle avvisaglie ben chiare, qui no, sinceramente, qui no.
Qui è proprio...
Sì, qui c'era il discorso del centro sportivo, sicuramente il centro sportivo era una delle ultime situazioni, i tanti rinvii, però sai, la squadra andava male... Uno era concentrato più sul campo che sul resto e sinceramente non io veramente credevo non potesse mai finire così.
Non penso nessuno.
No, mai. Sentivo prima Valentina che parlavi anche del discorso delegato al mercato di riparazione.
Sì.
Il mercato di riparazione...
Perché è una questione spinosa anche questa, tra le altre.
Ma sono più state problematiche legate a un fatto tecnico, non a un fatto economico.
Ah, ok.
Ad esempio Finotto era più conveniente in termini remunerativi più di Rolfini, quindi non... Però capisco che poi uno mette tutto nel calderone e dice, beh, però sai, allora lì anche il mercato di riparazione, lì forse il direttore era convinto di aver Micio, era convinto di avere Rolfini in pugno e ha tentennato troppo. Poi è successa una cosa che non doveva alla fine del mercato con quella mancata comunicazione, insomma, è stata una stagione veramente travagliata, iniziata male, che è finita drammaticamente, nonostante una salvezza sul campo.
Sì.
Allora, qua ci abbiamo, aspetta che questo te la leggo, poi ti liberiamo, sempre contando che poi tu ci torni a trovare. Andrea che dice, per quello che mi riguarda, ascoltare calcio, la radio mi dà emozione, Repice e Paolo Papili, gli auguro il meglio. Hasta la vittoria sempre, e poi te lo scrive Barti 61, anzi.
Grazie Barti.
Molti messaggi di solidarietà comunque stiamo ricevendo per te, Paolo, questo bisogna dirlo.
Grazie, mi fa piacere, sono contento di essere tornato finalmente a parlare con voi, a parlare con i radioascoltatori.
E allora qui sto guardando se c'è qualcuno... altro, ma quanti soldi il mio? Niente, vabbè, lasciamo, non abbiamo le quelli sono un pur parler se proprio volete divertirvi, trovate il post che avevo lanciato all'epoca e sotto ci sono i vostri commenti, cioè dei tifosi, che con la scritta "che ce ne frega noi del Milan", e poi a distanza di tempo adesso
Ma parlando, sai, no? Perché Stefano, subentrano anche tutte queste illazioni? Perché, come ha detto anche prima Peppe, ha fatto intendere anche adesso Paolo parlando, tutta questa vicenda sa talmente dell'assurdo, proprio per come si è svolta, che a questo punto, dopo queste illazioni, trovano terreno fertile, perché uno dice, è impossibile che così, in questa maniera, non si è potuto scrivere, deve esserci per forza qualcos'altro. E allora, guarda caso, con questa Under 23, col Mila Futuro, che si è insediato, guarda caso, al posto dell'Ancona, nello stesso girone, in cui avrebbe dovuto essere l'Ancona, diciamo che potrebbe ipoteticamente far portare terreno fertile a queste illazioni, capito? Cioè, io do questa spiegazione qua per dare la piazza, perché siccome tante risposte non le ha, anche prima Peppe l'ha detto, che siccome al momento non ci sono tante risposte per ovvi motivi, e allora giustamente è una cosa talmente assurda che qualsiasi appassionato di questi colori deve trovare una spiegazione, no?
È talmente illogico che uno le pensa tutte per
sì
forza.
Dopo qui ce l'abbiamo con vabbè, su Facebook a proposito insomma di Micciola. Poi invece Gio dallo staff, mai avuto dubbi sull'integrità morale di Paolo, vero esempio di cuore biancorosso da sempre, un abbraccio. Gio dallo staff ti scrive questo. Buonasera, ma nessuno viene in mente che Tiong ha voluto fare un dispetto perché non ha ricevuto quello che era stato promesso dalla vecchia amministrazione? Ma non, questa non mi pare una chiave di lettura, anche questa facile. Viva Papilli e Lanconitana, chi lo scrive? Non si sa, non lo so. Chi ci manda questo, firmatevi, fate i bravi, però firmate quando mandate i messaggi, così anche io sono facilitato. Paolo Papilli è un grande, non c'entra niente con questa storia, è una vittima e basta. Te lo scrive Giuseppe Pandolfi. Forza Paolo, forza Paolo, purtroppo a dire la verità, se perdi gli amici, questo vale anche per Stefano. Ok, va bene, vi ringrazio per l'accostamento che ci fa sempre piacere. Questo era di Maurizio. Ok, grazie Maurizio. Paolo Papilli, vero cuore e anima biancorossa. Luca G.
Grazie.
Non sono le azioni e la realtà. Vabbè, a proposito sempre del Milan, noi non abbiamo questa certezza che vale l'incriminazione, ma... quindi non la diciamo, non la diamo come certezza.
Una cosa avevo dimenticato, no? Quando parlavo delle dimissioni del 4 giugno, no? Molti hanno detto però dal momento che c'eri lì forse avresti dovuto arrivare fino in fondo e non dare le dimissioni la mattina. Poi in realtà sono state formalizzate nel pomeriggio, ho scritto quel messaggio che poi è stato rilanciato. Quella è stata, come spiegavo, una reazione istintiva di cuore. Obiettivamente io ho ripensato su questa cosa, ma se tornassi indietro la rifarei esattamente, perché poi è servito forse per far capire quello che stava accadendo a tutti, perché altrimenti non sarebbe venuta fuori mai questa notizia. Il giorno dopo, due giorni dopo, però io lì mi sono sentito di fare così.
Eh sì, queste sono scelte. Il problema è che poi dopo, a quel punto, si è bloccata tutta la comunicazione societaria, perché nessuno poi dopo in tempi rapidi ha emanato più niente, e quindi non si è saputo più niente. Quindi sono state tutte questa serie di comunicati fine a se stessi, terminati lì, colpa tua, colpa sua, colpa di quell'altro. Insomma, vabbè, queste sono le cose che... poi sono avvenuti e che ci hanno lasciato e continuano a lasciarci con il dubbio, come appunto anche questa storia di Hong Kong, dove la DG poi alla fine dice che aveva presentato le dimissioni che erano state respinte da Tiong, e poi dopo è successo quello che è successo. Sono cose che noi non possiamo spiegare. Lo possono fare solo i diretti interessati, quando e se ne avranno voglia, ma io credo che sono quelle cose che resteranno lì.
Dai. Chi lo sa?
Non credo che arriveranno, ci sarà modo di scoprire, insomma. Intanto, grande Paolo, ti aspettiamo come responsabile della comunicazione della nuova Ancona. Ciao da Leo, mi scrive. C'è stato qualche abboccamento, Paolo?
Vedremo, sono state diverse chiamate anche da altre squadre, non vediamo, non so ancora cosa fare.
Questo chi è?
Chiediamo anche se è stato contattato anche dall'attuale società, hai avuto qualche contatto dalla SSC Ancona, dato che ancora manca la figura ufficiale dell'addetto della comunicazione?
Ma sì, ho ricevuto delle chiamate, però insomma ancora tutto in sospeso.
Francesco ci accusa, Mestè fa tornare il mago che non era mai andato via.
A nessuno, credo.
Purtroppo, ti capiamo, infatti è difficile anche sia per Paolo che per il sottoscritto esporre le cose cercando di mantenere una certa tranquillità, una certa enfasi positiva, mi rendo conto, ma per quello che magari... Non è tutto di getto, ma siamo un po' a rallentatore, proprio perché il magone, come dici tu, ce l'abbiamo tutti dentro, ed è lì che è pronto a esplodere in qualsiasi momento, mentre dobbiamo siamo qui proprio per parlarne e darvi delle risposte. Paolo, io, se non c'è altro da aggiungere, abbiamo sforato completamente 20:32, però io penso che era importante anche riaverti qua. Silvia ci dice: voltare pagina con una grande cicatrice. Un abbraccio intanto a Silvia, che non sta benissimo, quindi un abbraccione, Silvia. Alla nostra Silvia Trellini, ovviamente,
buona
specifico.
Guarigione, buona guarigione.
Ecco, quindi un abbraccio. Doveva essere qui anche lei questa sera, ma non ce l'abbiamo fatta la Silvia. Diciamo che questo periodo non è frutto di positivo per tutti, soprattutto per noi, o qualche problema ci è arrivato. Paolo, dovevi aggiungere qualcos'altro?
Io, con la massima sincerità, vi ho raccontato come ho vissuto quei giorni. Non ho nascosto nulla. Se mi è sfuggito qualcosa, se, non so, volete chiedermi voi, però io quello che vi dovevo dire era questo, non avevo altri segreti, ecco.
Roberto C, che dà un'altra chiave di lettura, secondo lui dice, aspetta che lo prendo da qua, che così lo leggo, perché non si vede che le diottrie sono andate a farsi friggere, non ci vedo io laggiù. Ho sempre avuto parole al miele per la Nocella, invece l'ha presa in quel posto, è stata buggerata pure lei o ci ha preso per il fondello a tutti? Lo scrive Roberto C. Questo che ti devo dire?
Chi doveva mettere i soldi erano i soci.
Non era decisamente lei. Poi, sull'andamento societario, contabilizzante, eccetera, no,
più che altro
lo sa lei.
Le persone, questo mi sento di domandarlo, perlomeno tra le altre nel calderone hanno messo anche la DDG, perché è vero che lei non ha messo i soldi perché spetta i soci, giustamente, soprattutto quello maggioritario, e non ne abbiamo parlato fino adesso. Però, essendo l'amministratore delegato, le persone si domandano: possibile che lei, che avrebbe tutte le carte che gli dovevano passare davanti, non si fosse accorta di niente fino all'ultimo? È effettivamente possibile che questo campanello d'allarme, perlomeno da chi doveva rappresentare la società, dato che l'amministratore delegato, che ha la delega, quindi, no, come dice il nome stesso,
è sempre stata sicura che alla fine, se
capito,
sarebbe stato qualche,
ecco,
se ci sarebbe stato qualche problema, avrebbe avuto sempre le spalle coperte di Mauro Canillo.
È perché la domanda, ovviamente, Paolo, poi l'avrai ovviamente visto anche te, le persone giustamente se le
ma
pongono,
logico, certo, ma secondo me la sua tranquillità, la sua sicurezza era dettata sempre dalla figura di Mauro Canil. Non credeva mai che Mauro Canil la lasciasse anche a lei, a piedi, in difficoltà. Io con lei ho sbagliato molto, non sono riuscito abbastanza, evidentemente, a fargli capire che i social hanno un peso. Lei ha continuato a scrivere, postare, ne aveva il sacrosanto diritto. Io però nel mio ruolo ho sempre cercato di sconsigliarglielo. Poi, quando ti esponi così tanto, succede quello che è accaduto.
C'è una contropartita delle volte, diciamo.
Sì, un po' troppo anche violenta, però non sono stato bravo abbastanza a togliergli quell'abitudine.
Questo lo lasciamo lì di messaggio. Ok, vabbè. Direi, Paolo, che perché qui c'è una foto di Tony Tiong che commenti questa, ma questa è vecchia, insomma, questa è una... sì 29 maggio, dai, una cosa vecchia. Niente, qui si arriva di tutto, lo sai benissimo, insomma, che dopo ci arriva di tutto sui nostri canali, sia WhatsApp che Facebook. Paolo, grazie, insomma, per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Come ti ho scritto subito dopo l'accaduto, forza, dai, anche questo è un attacco da aggiungere. Allora, le spalle coperte, l'ha lasciata da sola anche quella sera in FIGC, altro che maestro, si è comportato da vigliacco, ci scrive questo nostro amico Roberto, che ci scrive questa cosa. Se non so cosa sia riferita, questa la sera della FGC, non lo so. Ah, beh, dici la sera quella famosa.
L'ha lasciata
famosa,
da sola che quella sera la FGC si riferiva secondo
alla
me
serata
sempre,
del,
sì, a lui.
Sì, 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 la serata quella del 4, insomma.
Sì.
Ok. Quella del famoso bonifico che doveva arrivare da quell'altro personaggio, insomma. Vabbè, abbiamo dato spazio anche a quello. E di tutto di più, di tutto di più, dai, si è cercato di fare di tutto di più, però Ancona purtroppo l'hanno capito tardi, Ancona non è Matelica, le reazioni sono un po' diverse, e questo forse non era entrato bene in testa, proprio perché c'era stata tanta fiducia e tanto tappeto rosso distribuito a prescindere. E poi dopo nessuno poteva immaginare. È stato dimesso, diciamo che il tappeto rosso è stato messo con l'arrivo di Canil. Su Canil faccio una chiosa così, sempre per pur parler. Matelica, che era arrivato più volte, lo commentavamo noi in radio all'epoca quando guardavamo le classifiche, più volte era arrivato a un passo dalla promozione in Serie C, poi le ultime partite, l'ultimo periodo, per stanchezza, e lo virgoletto, non continuava il suo cammino e praticamente rimaneva in Serie D, finché al terzo anno purtroppo è arrivata
la, per loro.
È arrivata la promozione, e lì già si scricchiolava, perché ricordiamo che il sindaco di Matelica aveva stanziati i fondi per adeguare lo stadio al campionato di Serie C, e Canil gli aveva detto no, non lo faccia. E quindi lì già uno poteva un pochettino capire che Canil in realtà stesse cercando di liberarsi di questo peso del calcio professionistico. Poi c'è stato il passaggio a Macerata, turbolento, e infine l'arrivo ad Ancona, dove aveva assicurato una presenza per un periodo lungo. Ricordiamoci, cioè, quell'assemblea di presentazione alla Mole, che noi abbiamo trasmesso in diretta, tra le altre cose. E il passaggio dall'Anconitana all'Ancona Matelica, quindi da parte di Stefano Marconi, il passaggio a Canil della prima squadra della città. Quindi blocco dell'Anconitana, che poi gestirà lo stadio dorico per quello che riguarda la gestione ordinaria. Cambio anche della proprietà, che va intestata al figlio di Canil, per quello che riguarda sempre l'Anconitana. E Canil, che diventa appunto l'Ancona Matelica, con l'arrivo della DG Nocelli, con tutto lo staff matelicese. E tutti abbiamo creduto a questa favola, dell'Ancona Matelica, poi diventato Matelica. Però nel giro di un lampo Canil lascia la sua creatura, come un pochettino si era secondo me capito in precedenza, lascia la sua creatura in mano a Tiong. E questo è stato secondo me il primo tradimento di Canil, perché a quell'assemblea non aveva detto così, aveva detto tutto un altro tipo di impegno. Quindi tappeto rosso disteso all'epoca, e questo tappeto è rimasto sulla fiducia, ma questa fiducia poi è stata per l'ennesima volta mal riposta. Questo è quello che mi sento di dire io, Paolo.
Purtroppo i problemi sono arrivati quando in teoria dovevamo tutti andare a far meglio, no?
Esatto.
Io dopo la partita playoff Lecco Ancona tutto credevo, meno che dopo pochi mesi avremmo sofferto così tanto.
Non penso nessuno.
È stata una stagione nata male proprio, sì, con le scelte di mercato, con una squadra che non seguiva l'allenatore. Però insomma tutte cose che durante una stagione sportiva possono accadere.
Sì, però insomma un po' strano il fatto dei due direttori generali.
Lì le anomalie, lì, se arriva una nuova proprietà bisogna esserci un repuliti.
Certo, se non andava bene bisognava che chi è entrato metteva i suoi uomini e basta, insomma, finiva lì. Questo non parlarsi in casa sicuramente ha peggiorato le cose. Se poi
sì,
questo
sì.
sia stato il motivo per cui Tiong alla fine abbia deciso di, sentendosi con le spalle al muro, di abbandonare il tutto, perché più volte avevamo detto attenzione che per Tiong questo è un giocherello, questo è uno sfogo, lui voleva una squadra in Italia, gli è stata proposta tra le altre l'Ancona, ha sposato la casa, ma a lui dell'Ancona di per se stesso ne può fregare di meno, cioè se domani mattina si sveglia
all'allenamento per una settimana intera è comparsa la sorella con il nipote.
Esatto.
Voglio dire, uno pensa, vede, riflette, dice, beh, bene, c'è anche un coinvolgimento superiore che coinvolge certo. anche tutta la famiglia.
Sì, lì aveva ridato fiducia, sinceramente, quel fatto.
Certo, sono comunque circolati tanti soldi veri, mica finti. Poi spesi male, può darsi, però comunque non niente lasciava intendere a quello che, no. che poi è accaduto.
Però insomma per lui era comunque uno sfizio e non era niente di predominante e questo insomma poteva succedere quello che, non quello che è successo ma che si stufasse e dicesse ok da domani io non ci sto più, la squadra in vendita ragazzi.
Bene,
è stato un piacere.
Ma mettili in vendita.
Quello, cioè, noi ci aspettavamo quello sinceramente
ma
che poteva succedere.
Ci sta. Ma metteli in vendita.
Ma di qui bisogna capire per quale motivo lui, essendo il socio maggioritario, cosa lo ha impedito di non farlo per poi dopo arrivare a questo epilogo che è ben peggiore. Ci sono tanti tasselli che mancano in questa vicenda,
mancano,
uno è questo,
mancano
questo
perché
tra i tanti.
Se non ha avuto entrate da altre parti per fare questa scelta, ha rimesso veramente tanti soldi per 2 anni e mezzo, insomma, senza un motivo.
Che lui dovesse ricevere qualcosa in cambio, io lo sento stasera, non ho mai sentito che io faccio questa cosa ma devo ricevere, assolutamente no.
No,
io non ho mai saputo nulla a riguardo, mai. Che c'erano dei patti su qualcosa, assolutamente no.
No.
Cioè la stessa cittadella sportiva non è che gli è stata imposta da qualcuno,
No.
Quando si è insediato ha detto che lui stesso, che insieme ai suoi collaboratori, avrebbero voluto fare la cittadella sportiva, perché oggi il calcio si fa solamente se ci sono delle strutture, che è vero, per carità, però non è che gliel'ha messo in testa qualcuno qui, dice ah bene prendi l'Ancona allora devi costruire, fai tutto tu.
Sì anche perché era tutte le variazioni che ha chiesto gli sono state concesse, quindi è stato un lavoro anche lungo sotto quell'aspetto, perché sono state variazioni su variazioni a quello che era il progetto iniziale, anche se, e io questa l'ho detto anche con Silvia quando è stato intervistato proprio dalla nostra Silvia a proposito del progetto, aveva risposto in una maniera molto piccata Silvia ha chiesto e questo sarà il progetto definitivo, vedremo in base a quello che saranno poi i conti, una cosa del genere, i conti economici, insomma la traduzione era stata grosso modo quella di Postacchini all'epoca e quindi già aveva frenato, ma stiamo parlando di dicembre, quant'era? Dicembre grosso modo, aveva frenato su quello che era la costruzione del centro sportivo, almeno rispetto a quello che era stato presentato con quella planimetria, con quelle strutture, lì c'era stato uno stop da parte sua. Dopo, tutto quello che è stato è stato. Qui adesso sono tanti messaggi coloriti che stanno arrivando, quindi direi che possiamo fermarci. Paolo, spero che questa sia stata solo la prima.
Va bene, sentirci.
Va bene, grazie Paolo.
Buona serata a tutti.
Ciao Paolo.
Ciao ciao.
Lasciamo Paolo Papili, lasciamo anche la prima in conduzione della nostra Valentina Tricoli che giunge qui a darci una mano e a questo punto noi ci fermiamo. Valentina, al volo ti dico solo com'è andata?
Bene,
te l'aspetti, pensavi così o pensavi peggio?
No, esattamente così.
Ecco, oh, bene.
Anche l'umore di Paolo me l'aspettavo così. Perfetto. Sinceramente, nulla di nuovo.
Bene, e allora grazie per essere stati con noi. E l'ho promesso, la prossima puntata ci sarete anche voi, che potrete intervenire. Quindi vedrete un po', vedremo adesso come organizzare la cosa, però sicuramente ci sarete anche voi, dai. Vi darò modo di sfogarvi. Speriamo nel frattempo però di darvi buone notizie. Io spero sinceramente in quello, che da qui alla prossima settimana giungano quelle cose che mancano, quelle tranquillità, quelle punti fermi che mancano ancora per completare questo organigramma, quindi sì. Avere tutto ben chiaro quello che sarà la situazione. Al momento, ricapitolando, quello che sappiamo è che ci sono due soci paritari, il nostro Stefano Marconi e l'altro socio è Massimiliano Polci, e che sono lui. Poi dopo si aggiunge per il settore giovanile, quindi altra interno come sponsorizzazione di Aniello Dauria, sì. E poi come altri sponsor esterni a questo punto Corrado e Sergio Cori. Poi a latere, diciamo così, a latere abbiamo Lottito e Stirpe, molto a latere, tutto da scoprire per quello che riguarda queste due figure che sono, ricordiamo, convogliate dal sindaco Silvetti, sono state convogliate, contattate e convogliate dal sindaco Silvetti. Quindi tutto da scoprire quello che apporteranno per loro. Si parlava così, si vociferava, non ci sono conferme, di un Lotito che avrebbe contribuito sotto l'aspetto dei giocatori, e, tra altre cose accollandosi il costo dei stipendi dei propri giocatori, quindi giocatori della Lazio, e per Stirpe invece Frosinone in questo caso si parlava, si vociferava sempre in ogni caso senza conferme di un contributo sotto l'aspetto di indirizzare degli sponsor che potrebbero o che potessero avere degli interessi nell'area dell'Ancona. Ecco, insomma, grosso modo queste le linee che avevamo fino a questo momento. Ora bisogna cercare di quagliare la realtà per verificare che sia questa. Dorica ti scrive: brava Valentina, promossa. Ho visto anche Clara Torretti, ho visto tanti messaggi che sono arrivati in precedenza di saluto nei tuoi, confronti.
Anche se la soddisfazione più grande sarebbe che a più presto vengano gettate queste basi concrete, perché dopo tutta questa ferita veramente sanguinosa che oggi in puntata abbiamo parlato, ritirato fuori, che sicuramente non ha fatto piacere a nessuno, né tantomeno alle persone coinvolte, ma anche a chi sta a casa, insomma, ricordarlo. Speriamo veramente che a più presto venga gettato tutto nero su bianco, a cominciare, come dicevi tu prima giustamente, dai coinvolgimenti di Stirpe e Lotito nero su bianco, che venga ufficializzata a più presto anche la figura di Guerini, perché quello è un tassello fondamentale, e che a più presto si costruisca una squadra competitiva, perché veramente abbiamo tutti quanti una gran voglia di ricominciare, di riscatto, questo poco ma sicuro.
Voglia di calcio da settembre, quindi... E c'è già anche chi ha scritto: avete notizie sugli abbonamenti? Abbiate pietà, vi voglio tanto
quella
bene.
Ancora... Ma pensiamo a fare la squadra prima.
Esatto, speriamo. C'è altro.
A fermare prima. Il campo.
C'è altro da scoprire pian piano. Dai, vedremo. E intanto a questo punto, grazie per essere stati con noi. Grazie a Valentina Tricoli.
Buonasera a tutti.
Punto biancorosso.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Dopo il grande successo delle scarpe antinfortunistiche Neon Safety Shoes, è il momento di svelare la nuovissima linea S3, disponibile in versione High and Low e nelle audaci sfumature di arancio, verde e blu shock. Scopri di più su www.technosafe.it e resta connesso con noi attraverso i social. TechnoSafe protegge con stile.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita, perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme, per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.